sarebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no.
Buongiorno a tutte e a tutti, Radio Onda Rossa, oggi domenica 20 gennaio del 2019. Oggi parleremo di una cosa purtroppo estremamente attuale, che è quella della questione migratoria, visto che appunto proprio in questi giorni, non esattamente ieri ma più o meno qualche giorno fa, l'ennesima strage di lavoratori e lavoratrici migranti si è verificata a pochi metri dalle nostre case, cioè nel Mediterraneo. Altri 120 tra... si capisce se 120, 170, comunque una marea di gente imbarcatasi qualche giorno fa e partita dalle loro terre molto tempo addietro, purtroppo ha perso la vita per cercare di raggiungere le nostre coste, in un sistema, in una condizione politica da questa parte del Mediterraneo che è sicuramente molto 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 arretrata, perché chiaramente, se voi basta aprire i giornali più noti, neanche ormai viene data più notizia, perché ormai passa in secondo piano un discorso del genere, visto che il senso comune che questo governo sta portando avanti e che purtroppo grande parte della nostra popolazione comincia ad abbracciare è sicuramente di ostilità verso qualcuno che, secondo in questo tipo di narrazione razzista ovviamente, sembra essere diventato il capro espiatorio, la ragione di tutti i mali, cioè i migranti. Allora, chiaramente oggi parleremo di questo, cercando di dare un taglio un po' diverso, perché possiamo senza dubbio dire che, per quanto noi ripudiamo in maniera completa, assoluta e con forza questo tipo di interpretazione del fenomeno migratorio, d'altra parte noi un po' latitiamo nel dare un'alternativa e una risposta che possa essere al contempo credibile e comprensibile. Abbiamo detto tante volte, i capri espiatori sono facili da individuare, però poi noi non possiamo permetterci di avere due o tre ore di trasmissione, di discussione per tirar fuori un'alternativa. Purtroppo la situazione di crisi sta creando all'interno delle fasce più deboli dei lavoratori della classe un'ostilità verso le persone che hanno un colore diverso della pelle, un accento diverso dal nostro, e dobbiamo creare delle basi, un messaggio politico molto efficace, anche con un linguaggio che possa essere comprensibile non solo da chi è intellettualmente più avanzato ma anche da chi appunto non ha avuto la possibilità di studiare, come magari alcuni di noi hanno fatto, per riuscire a contrastare questo fenomeno. E per fare un discorso del genere abbiamo bisogno di approfondire l'analisi. Per questo oggi cercheremo, con l'ausilio dei compagni che sono venuti qui in studio proprio dalle terre da cui escono fuori, da cui proliferano appunto questi compagni e compagne, io continuo a chiamarli così perché per me chi è lavoratore è un compagno, al di là della bandierina che alza o meno, io sono molto più legato alla condizione materiale di esistenza, mi ci vedo molto di più in un migrante che in un compagno che magari vive in un attico dei Parioli, che alza la bandierina rossa ma di fatto non ha mai lavorato in vita sua. Per me il compagno è colui che condivide il pranzo, colui che divide il pane insieme a me, che me lo trovo a mensa quando vado a lavorare, non chi sbandiera e poi alla fine vive magari in condizioni molto più agiate e non ha mai lavorato in vita sua. Prima di entrare nel dettaglio, i numeri, perché voi sapete perfettamente, le ascoltatrici e gli ascoltatori sanno perfettamente che noi viviamo dell'aiuto, del sostegno di chi ci ascolta e di chi fa radio, e come già detto da Ettore la scorsa settimana, cerchiamo di essere un po' più attivi da questo punto di vista, perché la radio, purtroppo abbiamo fatto una riunione, abbiamo verificato che insomma, ecco, ringraziamo ovviamente tutti quelli che ci aiutano, però più arrivano di sostegni, più lauti sono, meglio è. E allora i numeri, il codice del conto corrente postale è il 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185, Roma. Oppure si può anche andare sul sito internet della radio, che è www.ondarossa.info, e c'è c'è un tasto sostienici, ci si spinge sopra con un click, e poi attraverso le consuete modalità con cui si effettuano pagamenti in internet, quindi PayPal e cose del genere, si può sostenere la radio. È un invito che continuiamo a fare perché è di straordinaria importanza per noi e per voi, per mantenere aperta questa voce, questo canale che appunto, come vediamo, cerca di dare sempre dettagli diversi alla lettura consueta, anche perché siamo massacrati e continuamente bombardati da notizie che inevitabilmente tendono a frammentare quella che è la classe. Questa trasmissione, come molti sanno, ma magari c'è anche qualcuno che per la prima volta si mette all'ascolto, noi la intendiamo come assemblea, quindi diviene altrettanto importante che le ascoltatrici e gli ascoltatori partecipino, e per questo lasciamo nuovamente il numero, che è sempre lo stesso, ma ripeto, è sempre utile ridarlo, che è lo 06 49 17 50.
Vedi, il discorso brutale è che si sta formando una generazione, e che la preoccupazione veramente che io ho, che non è solo razzista perché guarda solo il colore della pelle, già quello fa l'effetto immediato, no? La gente a questo punto, vedendo uno di colore, già lo immagina che... E che noi siamo diventati razzisti anche alla stessa pelle, basta che sei un disgraziato. Sono morti 17 o 20 senza casa, di gente, dei famosi barboni, nell'indifferenza totale. E quello che a me mi sta preoccupando, è qui che vorrei, oltre a descrivere le condizioni di questi paesi che noi abbiamo affamato, poi ce lo spiegherete, l'effetto che fa quando l'Occidente arriva in quelle parti. E l'Occidente non è che arriva solamente con i benefattori, no? Con qualche volontariato che cerca di aiutare qualche villaggio. Quando parliamo d'Occidente, che arriva là, le multinazionali, gli interessi e via. Poi, e quello che mi sta preoccupando è che sta nascendo una generazione senza valori. Io vengo da una generazione in cui i miei avi, i miei predecessori mi hanno lasciato dei valori, dei principi di resistenza, di lotte. Qui io ho creduto, sono andato avanti cercando di tramandare alle generazioni successive certi valori. Da un po' di tempo a questa parte, diciamo dagli anni 90 in poi, si sono persi ogni forma di riferimento di questi valori, e mano a mano che si va avanti ancora. Allora, se noi facciamo qualcosa di ripristinare dei principi e dei valori, cosa succederà ai ragazzini di oggi che hanno 5, 6, 7, 10 anni, che cresceranno con questi valori crudulenti che noi vediamo, un linguaggio assolutamente obbrobioso, in cui tu vedi la classe dirigente, come la definiamo? Io mi fa schifo solo pensare che un ministro va in televisione e dice che volete. È morto, e che gli dovevano dare il cappuccino e il cornetto a un delinquente? Era solamente uno che gli avevano truffato 20 euro, gliel'avano ammollato farsi su questa cosa, baccagliava col proprietario di un money transfer, insomma. E questo qua, manettato, legato mano e piede, muore di infarto. Ma non lo so se gli l'ha causato la rabbia o la condizione di ristrettezza in cui l'avevano condizionato, perché tanto si può fare tutto. E questo gli dà la medaglia delle cose. Quale dice che per colpa dell'ONG le stragi che sono avvenute nel Mediterraneo, e perché si sono rimesse in moto, hanno ridato speranze, eccolo là, che ripartano. Il criminale dice che sono criminale, chi invece si sacrifica per cercare di aiutare e diventa sta cosa. Ed è tutto stoganato questo linguaggio. E se i ragazzini, questi sto parlando dei 5-6 anni, crescono per un periodo con questi valori, che cazzo diventeranno a 20 anni? Su quali principi, su quali valori potranno fondare la società del futuro? Noi dovremmo tenere conto su questo. Cioè, voglio dire, ragionare, perché stiamo diventando veramente in una fase pericolosa. Fino adesso abbiamo sottovalutato no, quando è arrivato Berlusconi, il berlusconismo ha già sdoganato, ha abbassato i livelli di valori, di principi, ma arrivano questi, proprio le mettono sottoterra e vanno tutte all'incontrario, e le generazioni che cresceranno successive cresceranno su questi valori qua. E io la sensazione, la preoccupazione, il stato di angoscia, di depressione che mi trovo è su questo. E la cosa che mi preoccupa molto di più è l'indifferenza, cioè non solo i cultulenti razzisti che vanno appresso a questo individuo, no? Che gli fanno il baciamani, che gli fanno, cioè che sono tutte organizzate, tutte scenografie preparate apposta, perché poi quando vedi la panoramica di queste folle che si fa vedere e tu lo alzi, se le televisioni inquadrerebbero a distanza, ti accorgi che sono quattro gatti.
Aggiungo solo una cosa, perché magari non tutti hanno avuto la fortuna o insomma anche un po' la sfortuna di passare per Afragola, che è quel posto dove è avvenuto il famoso baciamano. Ecco, chi conosce un po' la zona sa, insomma, è il posto dove hanno costruito anche quella la più grande stazione del treno dell'alta velocità, Napoli-Afragola, nel nulla. Chi ci è andato sembra una stazione aerospaziale di Marte, stupenda, fatta da un iraniano che tra l'altro è morto recentemente. Ecco, quelli sono gesti, sono simboli che vengono, sono dei messaggi che vengono dati, baciamano fatto in quella terra al ministro degli interni è evidentemente un segnale tra due soggetti. Chi è di quelle parti mi capisce, chi non c'è mai stato, ripeto, può cominciare a intendere di che parliamo.
No, per renderci conto, noi dobbiamo fare qualche situazione, noi non possiamo nell'indifferenza lasciare che nel Mediterraneo migliaia di persone all'anno muoiono, che migliaia di persone muoiono sul territorio italiano nello sfruttamento del lavoro, perché poi sono quelle che vengono registrate, e chissà quanti sono i lavoratori morti che non vengono segnalati come caduti sul lavoro, oppure cose. Noi questa condizione, noi dobbiamo trovare una forma di intervento, di sensibilizzare. Io la dico così, forse sono le mie fantasie che non c'entrano niente, ma non dovrebbe essere un fatto che capita, un'iniziativa una tanto, ma io penso che i compagni si dovrebbero impegnare che una volta a settimana, settimanalmente, nelle piazze più importanti delle proprie città lanciamo un pallone, questi mongolfiere cinesi là, queste che lanterne. E queste lanterne, a rendere sensibile, a cercare di fare delle cose per rendersi conto. Tu immagina, sono morti 170 persone nel Mediterraneo oggi, domani mattina davanti al Viminale, domani sera 170 lanterne volano in cielo. Qualcuno deve cominciare a domandarsi, perché stiamo parlando di queste. Ricorda che abbiamo cominciato una strage con milioni di morti, milioni di profughi, solamente perché gli americani si sono trovati attaccati dal terrorismo, poi veniva dall'Arabia Saudita dove ci fanno pappe ciccia, no? E hanno fatto 3.000 morti. E per quella reazione sono 20 anni e passa che stanno massacrando un continente, no? Una nazione, cioè tutta la zona medio orientale e l'Africa sta diventando un massacro per colpa di 3.000 morti, cioè non è che sono pochi, ma se tu ne stai a fare milioni di morti, ma quanto valgono? Quelli valgono così tanto? Quei morti, cioè noi dovremmo cercare di ripristinare dei principi. Poi l'accusa che noi siamo comunisti a me mi fa orgoglio, mi fanno schifo quelli che si sentono orgogliosi di essere fascisti, che sono quelli che hanno provocato i disastri mondiali, senza ricordare la Shoah, la cosa e via dicendo. Sappiamo che cos'è quei principi e quei valori, e noi dovremmo cercare di arrestare questa situazione, perché oggi quel pensiero si sta affermando E se le generazioni, i giovani, i ragazzini di oggi crescono con quel pensiero, il futuro è veramente, non dico nero perché se no vi offendo, è buio, insomma.
Diciamo che sarebbe meglio, per certi versi, immaginare un futuro non nero fascista, ovviamente, tutt'altro, però un futuro in cui, diciamo, i migranti venissero integrati, ma tra virgolette, perché pure sulla parola integrazione ormai veramente si dice qualsiasi cosa ed è finita nelle mani, tra l'altro, e nelle bocche soprattutto della Chiesa, un altro soggetto politico che noi detestiamo abbastanza profondamente. Allora torniamo,
prima di dargli la parola, adesso subito dico una cosa, perché io direi no a certa gente che pensa che le differenze sono l'occupazione, di andare a fare una vacanza culturale. È difficile per certe persone parlare di cultura, perché Salvini voleva andare a fare l'inaugurazione a Matera, no? Qualcuno gli ha detto sta buono, meglio che ci vai, ci vanno solo le istituzioni in un certo livello, ci è andato Mattarella, se no lui voleva pure quelle pubbliche. Hanno a visitare turisticamente e in maniera culturale, non solo di cosa, Palermo è una città in cui lì dentro tranquillamente tu vai a vedere, ma proprio negli edifici ci stanno greci, arabi integrati, africani, proprio si vede, proprio tu vedi edifici, no, che sono costruiti, che moschee che sono diventati luogo di culto per qualsiasi religione. Cioè, dalla Chiesa Cattolica a tutte le diramazioni dei cattolici, alle diramazioni musulmane dei vari, stessi luoghi, trasformati, ristrutturati, rifatti. Cioè, e vivono in una maniera in cui non, anzi, andiamo là, la guardiamo quanto è bello, lo diciamo, è stato un arricchimento. E noi che stiamo a parlare di quale città? Palermo. Potresti vedere la stessa cosa a Catania, se vai, no? In Sicilia, e a Napoli, no? In cui c'è tutto. Non è che quando sono arrivati hanno costruito poi l'arte e l'hanno distrutto, no, l'hanno integrato. Quando si parla di integrazione, questa non è che a me loro devono assumere tradizione, a parte che a Palermo hanno persino la tradizione del santo patrono, ormai la fanno solo e con tanta passione, no? Tu vedi che dice: io sono musulmano, ma Santa Rosalia guai che gliela tocca, capito? Fanno la festa, portano il barcone, fanno, l'ho visto ieri sera, hanno fatto un servizio in televisione in cui c'era questa integrazione normale. Eppure questi oggi, questi crudulenti, stanno dicendo quello che dicono. Cioè io non riesco a fare, perché vedi, non riesco a definire Salvini la iena sciacallo, per un semplice fatto, perché offenderei le iene e sciacalli, perché sono in quel modo perché hanno istinto di sopravvivenza. Questo è peggio di una merda, non si può definire, no? Una persona senza cultura, perché io penso che non ha letto dei libri, e se l'ha letto non l'ha capito. Tutto qua, perché se uno legge qualcosa e lo capisce, un minimo di razionalità ce l'avrebbe.
Senti, adesso, prima di venire al dunque della trasmissione, come ricordava Chico, quindi di dare la parola a loro, io vorrei fare così una piccola digressione. È evidente che noi stiamo di fronte a dei disastri che ormai assumono anche una dimensione mondiale. Poi in Italia abbiamo degli aspetti molto particolari ed inquietanti sui quali ci dovremmo soffermare per ore, Giulia. Il disastro, che è un disastro di natura ovviamente politica, economica, finanziaria, secondo me ha un'origine ed è esattamente quello che dicevate voi. C'è un'origine di fondo, c'è un disastro culturale. C'è un disastro culturale perché c'è ormai, sembra prevalere una concezione dell'uomo, una concezione dei rapporti umani, dei rapporti tra uomo e donna, dei rapporti sociali, che praticamente mette al centro sostanzialmente il profitto, mette al centro i soldi, mette al centro, diciamo, un'aggressione continua per il mantenimento in alcuni casi del potere, in altri casi per accaparrarsi ulteriore potere. Si faceva accenno all'Africa, Ettore diceva quando gli occidentali arrivano, gli occidentali sono stati devastanti in molte parti del mondo, abbiamo visto che è successo, questo dovremmo da 500 anni a sta parte nel continente sudamericano. Abbiamo visto dei veri e propri genocidi dai quali non si celebra niente, insomma,
non ce n'è rimasto manco più uno.
Non si ricorda niente di queste cose. E l'Africa è stato uno dei punti, diciamo, di maggior pressione colonialista, di maggior rapina. Siamo a questo punto perché queste cose ormai sono cose secolari. È stato il paese che è stato rapinato da tutte le risorse,
continente.
È stato rapinato il continente. Che è stato rapinato tutte le risorse, è stato rapinato anche delle risorse umane. Pensiamo, insomma, a quella che è stata la migrazione coatta legata allo schiavismo. Al centro di tutto c'è sempre questa questione: il capitale, il capitalismo, i paesi occidentali. In Africa, purtroppo, Ettore, ormai non c'è solo il capitalismo occidentale, c'è pure quello orientale. C'è il capitalismo
dell'India,
della Cina, del Giappone. Al centro di tutto c'è questo è l'eterno contrasto.
Però perdonami, è proprio questo secondo me il punto che noi dobbiamo cercare di sviscerare qui, nel senso che se noi dobbiamo instradare la questione, la chiamo così, perdonatemi che è molto semplificata, la questione migratoria, perché ovviamente insomma il concetto stesso di migrazione è molto relativo, all'interno di una concettualizzazione dei compagni, dei comunisti, noi dobbiamo partire proprio da quello che tu dici, cioè imperialismo, colonialismo e risultati odierni, cioè la migrazione di fatto è il risultato di tutto ciò, cioè come il capitalismo e l'imperialismo stanno lavorando oggi e come di fatto questo spostamento di persone da una parte e da un'altra, noi purtroppo lo sappiamo, ma in Italia ci si dimentica spesso e purtroppo malvolentieri che noi siamo un paese ancora di migranti, nel senso che quelli che vanno via sono ancora tantissimi e per certi versi, secondo alcune statistiche, sono pure di più rispetto a quelli che arrivano. Quindi insomma il fenomeno è un fenomeno che è connesso alle dinamiche interne, alla questione del capitalismo. Quindi giustamente, come dici tu, l'analisi deve essere fatta, noi lo ripetiamo sempre, a volte possiamo apparire ripetitivi, ma è importante cercare di connotare tutti i fenomeni in questa maniera. Facciamo un'analisi che è di classe, cioè perché, come annunciava all'inizio, parliamo di lavoratori e non di bianchi, neri o migranti, che è la categoria giusta, perché solo se lo vedi da questo punto di vista riesci a capire dal nostro punto di vista come interpretare il fenomeno e quindi dare quelle risposte a cui faceva riferimento pure Ettore, perché se no rimaniamo sempre senza fiato di fronte a diktat così pesanti, forti, che ormai sono stati sdoganati, come è il razzismo stesso, il nero contro il bianco, e tu come fai a replicare in due parole semplici a uno che di fatto non è mai stato politicizzato e magari gli erode pure il piffero perché la crisi l'ha ammazzato, l'ha messo in disoccupazione e non c'è la linea per campare? Questo è un po' il problema che ci poniamo.
No, Chicco, io volevo prima di dare la parola a loro, ecco, diciamo che
finisce la trasmissione.
Qui sono presenti, diciamo, compagni che le cui origini stanno proprio dentro quel continente e oggi ci soffermeremo in maniera particolare intorno alle questioni del Corno d'Africa e del Sudan, perché sono diventati, diciamo, elementi all'interno di questo continente, sono diventati paesi che stanno in fortissima difficoltà, da lì derivano tanti flussi migratori per ragioni legate a guerre, legate a delle dittature ferocissime, legate a delle situazioni, diciamo, pure aridità del territorio. C'è stata una grande crisi pure di tutta
alimentare,
delle situazioni che riguardavano l'agricoltura. E io proprio, ecco, chiudo dicendo, dando la parola a Johannes, ci fa un po' il quadro della situazione. Ricordo una cosa, che noi dovremmo un grande rispetto all'Africa, non fosse altro che tutto è partito da lì.
Questa è una cosa che abbiamo.
Lì da 3 milioni di anni a sta parte è partito. Noi dovremmo tutta l'umanità dovrebbe un grande rispetto, perché se noi oggi, anche con le nostre controversie e cattiverie, stiamo su sta faccia della terra, dobbiamo sapere che la storia dell'umanità, del genere umano è partita da lì. Questo troppo spesso lo si dimentica, vengono derubricate, diciamo, l'Africa in maniera indistinta ad un paese senza storia, quando sappiamo che ci sono state delle storie, diciamo, straordinarie.
La domanda che volevo farti, così finalmente, come abbiamo promesso da 27 minuti a questa parte, vi daremo la parola, quasi 28 minuti. Perché è importante il Sudan? Ecco, qui parliamo di Eritrea, Sudan e tutto il Corno d'Africa, perché sulla Libia ne abbiamo discusso tante volte, oggi magari ci soffermeremo meno, che è un po' la parte finale, l'hub finale da cui partono i famosi barconi con cui noi, cioè le istituzioni italiane continuano a colloquiare, soprattutto con personaggi come Haftar, che ricordiamo un'altra volta, lui ha il passaporto statunitense, tanto per capire il personaggio. Facciamo un passo indietro, Sudan se ne parla poco, Eritrea purtroppo la vediamo in televisione con video musicali terrificanti, molto legati, magari ce ne parlerei pure di questo qua. Perché è importante in questo momento il Sudan dal punto di vista dell'imperialismo internazionale? Poi passiamo la parola anche al compagno sudanese, e per le rotte migratorie.
Sì, allora intanto buongiorno a tutte e tutti. No, è importante, vabbè, l'abbiamo detto anche in altre trasmissioni, perché come hai detto tu giustamente prima, il fenomeno migratorio che arriva proprio sulle coste italiane, per lo più un fenomeno, cioè sono persone che arrivano proprio da quella parte, dal Sudan, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia. Dell'Eritrea ne abbiamo già parlato abbastanza, poi magari ci ritorniamo più là, però direi concentriamoci un attimino sul Sudan. Perché il Sudan è importante? Perché negli ultimi anni è un paese che ha subito degli sviluppi, a partire dal 2011 se non mi sbaglio, in cui ci fu la secessione fra il nord e il sud, che anche secondo me, a mio avviso, causa di queste, diciamo, proteste che ci sono oggi, nel senso legate a una crisi economica, perché il sud poi gli rimane il petrolio, però non lo può lavorare, il nord comunque di mezzo ci fa sempre i suoi affari insieme alla Cina. Ma soprattutto anche perché c'è al potere un personaggio, una persona che ne abbiamo parlato anche l'altra volta in radio, Omar al-Bashir, che sta al potere, se non mi sbaglio, dal 1989, dopo un colpo di Stato che ha rovesciato l'ex presidente al-Mahdi. E da quando è al potere al-Bashir, praticamente, al-Bashir che veniva poi addirittura da una scuola socialista,
era Batista, no?
Insomma, alla fine no. Ci ha messo veramente poco a capire qual era il gioco per rimanere al potere lì e godere di tutte le risorse, delle ricchezze che i paesi stranieri venivano lì a depredare, mettendosi d'accordo con lui. Insomma, stiamo parlando di un presidente che ha il potere dall'89, che è stato responsabile di tanti genocidi compiuti nelle varie zone del Sudan, nel Darfur per esempio, anche credo nel Kordofan, dove comunque addirittura, non perché per noi abbia un'importanza rilevante l'AIA, il Tribunale Penale Internazionale, che sappiamo poi alla fine è tutta un po' una pagliacciata, però nonostante abbia avuto poi una condanna internazionale comunque, però nessuno, in realtà nessun paese occidentale ha mai fatto niente, non l'hanno mai fermato, non è stato mai arrestato, anche nonostante lui si sia fatto i viaggi in Europa, anche nei paesi medio orientali. Ci provò soltanto una volta al Sudafrica, quando lui andò in un viaggio in Sudafrica, che un giudice preso dalla simpatia per i popoli oppressi del Sudan decise di arrestarlo, ma nessuno se lo filò praticamente. Perché? Perché chiaramente è un personaggio che fa comodo, perché grazie a lui tante multinazionali, ricordiamo che il Sudan è molto ricco di petrolio ma anche di tante altre risorse che poi dopo Ayman, che è qui presente, ci spiegherà meglio. Chiaramente è un personaggio che ha fatto comodo alle multinazionali, abbiamo detto prima anche le multinazionali orientali, specialmente quelle cinesi, che sono anni che in Sudan comunque costruiscono, fanno infrastrutture, hanno depredato comunque buona parte del territorio sudanese, anche sconvolto un po' anche l'ecosistema di alcune zone del Sudan, molte popolazioni sono dovute fuggire dalle loro zone native. E poi succede che, come abbiamo detto già svariate volte, scelgono la strada comunque, che il viaggio che va dalla Libia per venire in Italia. Però poi non è che poi tutti scelgono questa cosa. Ecco, tante volte qui in Italia si dice, no, fanno quel discorso di aiutiamoli a casa loro, dovrebbero combattere a casa loro. Però effettivamente poi la gente combatte a casa loro, però noi che siamo poco informati e con la poca informazione che ci arriva, noi non sappiamo che poi magari nel giro di nemmeno un mese, perché mi pare che poco prima di Natale cominciarono queste nuove proteste del popolo in Sudan, sono morte più di quasi 100 persone, insomma,
di quello che sappiamo. 70 poi,
credo, soltanto tra Khartoum, che è la capitale del Sudan, e le zone limitrofe. Poi il Sudan è molto vasto, è grandissimo, credo che sia 7-8 volte l'Italia.
Era, insomma, lo stato più grande dell'Africa prima della divisione.
Anche nonostante la secessione, comunque rimane uno stato molto grande, più grande dell'Italia. Insomma, anche nelle altre zone, diciamo, più contadine, anche lì ci sono svariati di morti. Poi, ecco, detto questo, insomma, io passo la parola a Ayman, che ci spiegherà bene ecco come sono nate queste proteste, il perché di queste proteste, che in parte comunque noi, meno male, sappiamo, abbiamo capito, insomma, c'è una crisi, chiaramente quando c'è una dittatura, c'è un uomo soltanto al potere che fa i suoi affari di palazzo, come hanno fatto tante dittature africane, non solo, anche quelle europee, è sempre poi uscito fuori dopo un po' di anni il malcontento generale che sfocia poi sempre in queste proteste di piazza. Poi c'è una repressione che chiaramente noi qua siamo abituati a vedere di meno, non perché noi qua non ce l'abbiamo, però insomma lì forse un attimino diverso. Ah, ecco il perché poi allora poi la gente arriva a scappare, cioè, non è che poi io non ci provo, io ci provo pure a combattere, però poi dopo due giorni mi trovo 100-150 morti ammazzati per strada, ci sta pure che qualcuno sceglie anche la strada della fuga, voi siamo umani, insomma, tutti abbiamo paura, insomma. Detto questo, io lascio la parola ad Ayman e ti faccio subito una domanda, così stringiamo anche un po' i tempi, no? Allora, spesso, ecco, una cosa che volevo poi anche far chiarire, no? Molti hanno associato queste proteste di questi giorni, no? Che sono dovute all'aumento del prezzo del pane, anche della benzina e di generi alimentari di prima di necessità. Molti la stanno paragonando a una sorta di primavera, nuova primavera araba, che a mio avviso, secondo me, così non è. Penso che comunque ci sia altro, che possiamo anche scindere da questo discorso della primavera araba, anche perché non c'è più la figura dell'ex braccio destro di Omar al-Bashir, che era Sanel Turabi, che era uno dei leader dei Fratelli Musulmani. Perciò io, cioè, questa è proprio una protesta che parte proprio dal basso, dalle esigenze della popolazione. Questa è una cosa che era per chiarire, insomma, alla fine, perché bisogna stare attenti comunque a che taglio gli vuoi dare poi a questa protesta, insomma, non facciamola passare come una primavera araba quando non lo è, insomma, è tutta un'altra cosa, credo.
No, e lì fanno le primavere arabe, noi fanno i gilet gialli, insomma, cioè, ci danno tutte queste etichette senza analizzare l'intervento sociale.
Mancano sempre le bandiere rosse in tutto ciò, speriamo che arriveranno prima o poi.
Eccomi, buongiorno a tutti. Confermo pienamente che non si è trattata questa volta, questa rivolta, grande rivolta che le stanno facendo i giovani di tante categorie sociali, sono studenti, parliamo della Lega, la Lega dei giornalisti, la Federazione di giornalismi sudanese, i professionisti della legislazione sudanese, parliamo degli studiosi sudanesi, anche dei lavoratori sudanesi, anche dei coltivatori proprio d'agricoltura sudanese che vorrebbero tornare alla produzione. Tutto questo nato per un grande fallimento che è durato per un grande saccheggio durato per 30 anni. La popolazione non chiede, e non si è trattata questa volta di primavera araba. Stiamo attenti alle letture giuste da un sudanese dall'interno che seguo attentamente H24, e questa rivolta si tratta di rivolta di requisire il Sudan, il vecchio Sudan. Il vecchio Sudan con tutta la sua bellezza di colori, di popolazione mista, di cibo misto, delle idee politiche mista, perché la popolazione, a parte finora, la popolazione nega continuamente, perché pratica la vita da cittadini sudanese che praticano la vita quotidiana molto civile tra loro. Non si tratta di applicare anche il sistema opposto del governo sudanese con l'islamismo all'interno della società, nella relazione umana anche sociale tra i sudanesi stessi. Quindi vorrebbero requisire e quella libertà di essere liberi nella relazione sociale, liberi nelle idee politiche, liberi anche per come nell'idea anche di sviluppare il paese, perché appunto come diceva Johannes, come sappiamo benissimo, parliamo di una grande terra con tante risorse naturali, e queste risorse naturali sono state sospese per 30 anni. Per 30 anni non c'è più la produzione di coltivazioni, non c'è più la produzione di fabbriche ed eccetera. Quindi il discorso che se la popolazione vorrebbe il totale cambiamento del non vogliono più trattare quel Bashir, ecco. E questa volta non si tratta di trattare o di mediare. Noi chiamiamo tutti gli attori che possono intervenire per le protezioni e anche per il supporto dell'intifada. In l'intifada sarebbe questa grande rivolta che ormai partita, non si ferma più. Bisogna cambiare il governo in Sudan. per riformare il suo.
Allora, un paio di domande, poi non so se puoi intervenire pure tu. Un paio di domande a riguardo. Allora, per quanto tu hai fatto riferimento alla legge islamista, no? Beh, immagino la Sharia, tu stessi.
Sì.
È vigente ancora la Sharia in Sudan? In
è vigente ancora, purtroppo è vigente ancora. E questi giorni ci sono tantissime donne, li hanno messi nel carcere, in galera. Sono tantissimi studenti. Solo allora, perché basta che sia scoperta, diciamo, non scoperta, parliamo di una che cammina alla maniera sudanese di una volta, di come ogni europea, come ogni essere umano che va al lavoro o va allo studio, vieni arrestata, vieni condannata e vieni anche buttata dentro la galera perché non ha rispettato lo standard dell'abito musulmano.
Sì, sì, sì. Okay. Poi soprattutto perché, insomma, tu facevi riferimento a un periodo precedente a Bashir, no? Ricordiamo che il Sudan, più o meno, tanto per dare un'idea, aveva uno dei partiti comunisti più forti dell'Africa, insomma, anche con gli Eritrei ha avuto un rapporto abbastanza stretto. Poi ha avuto, come al solito, tante ambiguità anche con Bashir, che, come dicevamo prima, veniva dai socialisti. Da questo punto di vista, i sindacati, i partiti esistono, stanno appoggiando questo tipo, se esistono ovviamente, stanno dando supporto a questa nuova intifada, come l'hai definita tu, oppure sono soggetti completamente scollati da quella che è appunto una manifestazione che sembra essere molto di piazza, di lavoratori, insomma.
Ora ci sono dei sindacati, anche due gruppi di sostenitori di questa intifada di giovani, ma purtroppo si tratta anche degli scontri con il fuoco e proprio d'arma in maniera molto violenta. Se avete notato in questi giorni anche le donne fanno vedere proprio i colpi che non sono riusciti anche.
No, ma non abbiamo notizie, per cui non abbiamo potuto vedere niente. Cioè, stai dicendo tu le notizie che più non sappiamo.
Basta
niente.
Raccontare una cosa al volo. Due giorni fa è proprio un medico che ama il suo. Un medico chirurgo dentro l'ambulanza, esistendo un ferito della rivolta, perché gli erano arrivati tantissimi feriti, però quello era il più grave, quindi la stava assistendo chiamando il suo collega dall'altra sezione dell'ospedale. Tizio Caio, portami per favore la bambola dell'ossigeno perché ormai sta morendo, per favore correte. Arrivano questi con l'ossigeno, lui con le infermiere, e trovano quello già fatto con 14 colpi dentro l'ambulanza. Ho detto tutto.
Beh, insomma,
hanno finito
sì, hanno fatto prima dell'ossigeno, diciamo così.
Anche la sacra struttura ospedaliera del diritto del malato non esiste in questi giorni in Sudan.
Ascolta, la domanda che ti ho fatto prima: il Partito Comunista esiste ancora, se non ricordo male, giusto?
Sì.
No? Che ruolo ha in questo momento? Perché so che ha avuto delle ambiguità, come dicevo prima, rispetto a Bashir.
Certo che c'è un ruolo molto molto evidente e molto coraggioso, e sempre nella prima fila, ma purtroppo vengono arrestati tantissimi.
Okay.
E non si sa perché. Ogni volta che cade la bandiera, l'alza qualcuno, magari anche non è un comunista, solo per credere che questa, perché ci hanno creduto su questa lotta.
Okay, perfetto. I sindacati invece, mi dicevi, perché più o meno stiamo capendo che è uno sciopero, cioè si tratta di scioperi innanzitutto, o sono solo manifestazioni queste?
Allora, si tratta di manifestazioni. Okay. sono partiti dal 18 dicembre e non si fermeranno finché il Bashir verrà levato e verrà consegnato anche per i suoi crimini che non l'hanno commesso al popolo. Sì, ovviamente.
Sì, certo, sappiamo bene la determinazione del popolo sudanese, quindi ci crediamo abbastanza che avverrà così.
Io avevo altre domande, delle domande diciamo di stampo diverso. Allora, anzitutto, forse poiché appunto in Italia, ma penso in generale in Europa, si parli poco dell'Africa, quindi forse è opportuno, a beneficio degli ascoltatori e delle ascoltatrici, fare un po' un resoconto conciso purtroppo della storia del Sudan, quindi prima della colonizzazione com'era, che tipo di popolazione c'era, che tipo di convivenza c'era, poi durante la colonizzazione e poi tutto quello che è successo dopo la decolonizzazione, quindi anche la secessione tra il Sud Sudan e il Sud Sudan, quindi se si può fare un po' una panoramica per contestualizzare il paese del Corno d'Africa, di questa zona.
Sì, giusto, perché noi, insomma, per tante ragioni comunque abbiamo delle informazioni, diceva Ettore prima, l'Africa un po' la vediamo come una cosa unica senza le varie specificità, quando in realtà è un continente estremamente vario che anche grazie alla colonizzazione, non solo, comunque ha avuto delle dinamiche molto diverse, economiche, politiche, e quindi delle lotte di liberazione,
eccetera, dell'Etiopia, dell'Eritrea, l'Egitto, eccetera. E partendo da questo excursus storico breve, vorrei anche fare un cercare di capire ad oggi la popolazione del Sudan. Tu prima parlavi del fatto che in città la gente è molto coesa e sta manifestando in modo unito per cacciare questo dittatore. Quindi se ci puoi, raccontare un po', per consentirci di visualizzare com'è la struttura sociale, quantomeno della città, cioè che tipo di coesistenza tra i diversi gruppi etnici, chiamiamoli così, esiste, cioè c'è cooperazione, vogliono ristabilire un po' le usanze che c'erano in passato e che le hanno livellate prima con la colonizzazione e poi con l'islamizzazione di cui parlavi, cioè descriverci un po' la società.
Ayman, aggiungo una domanda. Quello che insomma in Sudan, soprattutto al nord, c'è sempre stata questa sorta di divisione, no, tra gli arabi e i sudsudanesi e i neri d'Africa, no, perché poi utilizzano anche la terminologia abbastanza pesante da questo punto di vista. Con la secessione Sud Sudan si è un po', diciamo, accorciata questa distanza, oppure ancora esiste, insomma, questa specie di forma di razzismo interno che almeno io ho avuto un po' di contezza da qualche parte?
Ok, allora riparto della prima domanda della collega prima. Cerco di fare un riassunto storico da uno che ha letto la propria cultura dall'interno, dall'infanzia fino ad oggi. Ovviamente stiamo parlando di una popolazione prima della colonizzazione, parliamo di popolazioni mista a tutti i sensi, mista in che senso? Mista anche di credo religioso, mista anche di tradizione tribale, mista di colori, mista di cibo, mista di tutto. Quindi un paese è molto ricco e noi lo guardiamo dall'interno come se fosse un piccolo continente. Perché? Perché faccio l'esempio solo una cosa: la lingua che ci unisce tutti, il sudanese, con tutta la miscoglianza nostra, è la lingua araba. Però ognuno, quando le arriva la chiamata in autobus, parla altra lingua. Quindi un paese è molto 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 ricco di culture, anche di da sempre l'ha vissuta e con armonia nel passato, prima della colonizzazione, così ce l'hanno scritto nei libri. E qualcuno ha criticato anche nella narrazione anche moderna dei sudanesi, ha criticato che la storia di sudanesi da una volta non è stata scritta bene, perché qualcuno ha tolto una parte molto importante, che quella era la parte della convivenza, perché si parla anche del Sudan dei tempi dei faraoni, certo. Si parla quando c'era il regno del Nuba, quindi erano tutti così, una popolazione cercava di farsi costruire, e quello che abbiamo trovato oggi delle loro impronte, quindi hanno le colonizzazioni ha cercato ovviamente di con un modo molto il classico gioco di uno che colonizza una popolazione, che cosa va subito a differenziare i gruppi: tu sei meglio dell'altro, tu produci meglio, tu sei più bello dell'altro, tu sei bianco perché tu sei nero, quindi tu sei il servo di quello, tu sei il padrone di questa terra, ma l'altro che ti... I sudanesi hanno vissuto la colonizzazione, anche se non è durata moltissimo, perché c'erano le colonizzazioni di turchi alleati con gli egiziani una volta, e poi la colonizzazione anche inglese. Quindi ci hanno lasciato una bella eredità di conflitti interni. In poche parole, perché io l'ho letta così: una bella eredità di conflitti interni, anche di interessi, perché dopo ci hanno lasciato il paese libero. Ma proprio come il Vesuvio, no? Lo vedi coperto ma sotto bolle e non sai quando dal botto. Quindi questa è la lettura che l'hanno letta i giovani in questo periodo. L'hanno riletta in maniera molto schietta, perché guardando un attimino i tempi della dittatura di Numeri, che tra l'altro all'inizio andava bene quello, perché anche era un compagno, quindi tutto il suo governo era un militare, no? Quindi però tutto il suo governo era era comunismo, l'aveva dichiarato a tutta la pianeta, era un comunista. Quindi il paese era ancora, cercava di riacquisire la convivenza interna, nel senso del comunismo sudanese significa anche la convivenza, come sappiamo, anche di valori, anche di principi nel comunismo, quindi la convivenza, quindi cercare di conciliare i gruppi religiosi, di avere meno attività, meno conflitti di interessi all'interno, di dare un senso di eguaglianza nella vita di base, nei sussidi anche sociali o nei sussidi della vita che la cerca ognuno di noi. E invece questo governo ha saccheggiato tutto quello che avevano costruito. Non, intanto un periodo, un secolo per secolo, il Sudan stava perdendo il senso della convivenza, ma si aumenta l'odio all'interno, si aumenta il pregiudizio, come hai parlato prima, hai parlato anche di questa differenza tra bianchi, un po' bianchi e molto scuri. Sì. Il mio collega italiano che stava lì mi diceva, io pensavo che fossi tutti voi neri ovviamente, ma solo un poliziotto mi diceva, e quel nero non lo fa entrare in ospedale. Ha detto, io mi sono rimasto molto male perché io vi vedevo tutti i neri, però quello mi ha detto, quei neri non li fa entrare.
E poi perdonami, tra l'altro, se non sbaglio, nella lingua araba negro e schiavo più o meno si sovrappongono come parole, no?
Assolutamente,
cioè, lo stesso
sì.
Significato.
Sì, assolutamente sì. Quindi questo gioco che le hanno, questa politica, questo conflitto, grande conflitto storico che rimarrà. Ci vorrebbe secolo e secolo di lavoro interno per ricorreggere, per riacquisire la convivenza, perché finora la popolazione soffre da questa parte che è molto dolorosa nella storia interna del conflitto sudanese, per le quali sono nati anche i conflitti tra il nord e il sud, e poi si è trasformata da guerra, diciamo, di interessi, è diventata guerra religiosa con l'intervento della moschea, l'intervento della chiesa, e quello è il halal e quello è il haram, quello è il peccato e quello è il sacro, e così via. Le letture di oggi, il popolo e il giovane di oggi sono, io li rendo molto molto intelligenti, molto più, cioè, sono in gambe di giovani che sono passate negli anni, che si sono addormentate col benessere del petrolio, dell'agricoltura, non si sono occupati molto, e questi hanno dato una grande lettura al passato, hanno detto vogliamo riacquisire il passato del Sudan, che conteneva tutti insieme con eguaglianza, condivideva tutte le risorse dei sudanesi insieme, ci credevano tutti insieme nella convivenza pacifica tra noi. Quindi questa è la rivolta di oggi, il senso di oggi.
Ho un'altra domanda, sempre restando sul sociale, diciamo, sull'aspetto sociale. A fronte di quello che hai appena detto, ovvero della volontà del popolo di mettere fine ai conflitti che sono stati imposti dall'altro, i conflitti tra le persone, perché appunto, ne so, tu sei, ne so, un pastore nomade, io sono un agricoltore di differenti gruppi etnici, ci hanno detto che noi due ci odiamo, e quindi siccome ce l'hanno detto odiamoci e ci ammazziamo, quindi a fronte di questa volontà di mettere fine a questo tipo di conflitto senza senso, di recuperare invece la pace, la solidarietà, l'armonia, la convivenza, eccetera, eccetera. E, poiché questo tipo di sentimento conflittuale è stato un po' imposto durante la colonizzazione, se non erro, assieme a questa volontà di armonia c'è anche un sentimento come si può dire, di rivalsa verso coloro i quali hanno iniziato tutto questo processo conflittuale, ovvero i bianchi. Perché io viaggio abbastanza per l'Africa, e una cosa che noto sempre in tutti i paesi che visito è ancora un terribile sentimento di riverenza, di sottomissione che l'africano ha verso il bianco, a prescindere di che tipo di bianco sia, però ce l'ha. Siccome tu sei bianco, allora io mi atteggio a tuo schiavo, anche se appunto poi, come nel mio caso, io ovviamente tutto vorrei tranne che qualcuno si rapporti a me in questo modo, no? E nonostante uno gli dica no, guarda che io e te siamo uguali, tu non devi comportarti così. Loro hanno difficoltà perché purtroppo è un retaggio culturale che temo che ancora gli sia in qualche modo imposto, sia nell'educazione probabilmente, sia anche per hobby, strumenti economici, appunto. I bianchi vanno lì con i soldi, fanno le loro imprese e continuano a schiavizzare in altre forme, ma continuano a farlo. Quindi la domanda è, che tipo di sentimento c'è nei confronti del bianco, passatemi questo termine, ovvero verso l'Occidente, verso quelli che hanno causato tutti i mali del Sudan?
Sì, allora partiamo anche dai bianchi sudanesi a questo punto. Perché? Perché anche i sudanesi di origine, parliamo della comunità copte, che sono i copti, sono bianchi europei proprio, diciamo fisicamente sembrano degli europei, ma sono sudanesi anche da quinta o decima generazione sono nati lì. Basta che si sposta dal suo territorio, va a investire su altro territorio, di sicuro sentirebbe proprio uno sceico, un amiro, oppure come se fosse un re. Perché? Perché la popolazione acquisì certe zone in Sudan, purtroppo ancora vive questa negatività del passato, dell'schiavismo, della schiavitù storica proprio di bianco nero, di bianco che c'ha il diritto di far di tutto nella vita di nero di una volta. Quindi ancora c'è questo sentimento in varie zone, ma nella città grande ormai il gioco è diverso, il gioco sociale. Mi è sfuggita una cosa su questo perché sono partito proprio dal bianco sudanese interno. L'ho dato una perché anche un sudanese interno bianco sentirebbe questo che come l'hai descritto. Figuriamoci ancora per un europeo che arriva. A parte questo, che adesso c'è anche la massima consapevolezza. Non si tratta della padronanza del bianco o sulla vita si tratta della scoperta della grande fregatura su questo gioco sociale, nel gioco degli interessi del bianco, ma non con odio, perché adesso ti dicono va bene, ma si vengono il libanese per esempio per fare una sorta di investimento, non è che la fanno perché siamo così, sono così solidali. C'è qualcosa che non va. Vi racconto solo una cosa. Sono 4 mesi fa, si parlava vicino il territorio del confinente con l'Eritrea e l'Etiopia, la zona di Kassala. Mm-hmm. La zona di Kassala fatta di montagne contengono all'interno dei tesori, diciamo dei tesori è proprio naturale. Noi sappiamo che sono diamanti, si parla di uranio, non sappiamo nulla. Ecco, arriva questa azienda, un'azienda cinese tra l'altro, se parliamo della Cina, esatto. E queste stavano lavorando tipo miniere, facevano no, dei tunnel proprio, entravano dentro queste montagne, non si sa che cosa cercavano. I sudanesi, come fino a oggi, quella popolazione curiosa che ti guarda da lontano e poi va direttamente sia pastori, va dietro le pecore, o coltivatori va a vedere l'erbaccia, insomma. Quindi, ma cosa fanno i cinesi? Non sappiamo. Cosa fanno? Non sappiamo. Da un giorno all'altro non ci sono più cinesi, ma c'è tanto materiale hanno lasciato, di trattori, di macchinarie, anche da apparecchiatura di metal detective, metal detective eccetera. Hanno trovato un'azienda intera chiusa, ma non c'è nemmeno il guardiano, sono andati via di notte. Allora che cosa hanno trovato per lasciare per la popolazione sudanese eredità di materiale e proprio di macchinarie quasi il valore di 40 milioni di dollari, qualcosa di più. Quindi c'è questa cosa che continua adesso con la massima consapevolezza, il rapporto tra bianco e nero imbasato storicamente sugli interessi. Adesso si parla da colonizzazione interna di quella terra madre che da quell'utero umano di tutta l'umanità, no? Di là il boom di tutto il mondo è uscito di là, come diceva il collega prima, è ovvio. Quindi adesso si ritorna di attaccare questo l'utero, di investire ancora, investire nella popolazione. La gente ha una buona lettura adesso all'interno, ma questo lo impedisce lo Stato, e lo impedisce lo Stato, il sistema dello Stato in Sudan, in Eritrea, in diverse parti dove la gente ormai consapevole, ma lo Stato la vuole fregare ancora per il suo gioco di interessi, perché serve qualche politica esterna, ovviamente.
Ma incuriosito, ma che avevano preso i cinesi dentro la montagna?
Non sappiamo, veramente non sappiamo.
Però perché hai fatto sto racconto, ma aspettavo se scappano. Non è che hanno trovato del materiale pericoloso e sono dovuti scappare, perché che se sono portati
no,
via?
No, non sappiamo veramente. Veramente non sappiamo, anche perché dopo l'autorità si è giustificata questa sparazzi, non si sa, cerchiamoli, magari erano incastrati dentro il tunnel, l'ultima staff, l'ultimo turno di quanti lavoratori cinesi erano, e più, però non hanno trovato nemmeno una persone dentro, però qualche tesoro è stato trovato, qualcosa di molto 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 costosa, molto.
Tra l'altro in quella zona lì, Cassalà, c'è anche un grandissimo campo profughi, no? Tu mi puoi confermare, sì, che sì, è proprio sì, da dove sì. Poi certo, sì. La gente che scappa dall'Etiopia e dell'Eritrea, certo. Cioè la prima tappa del viaggio.
Hanno trovato le miniere di Re Salomone, non so, erano quelle forse.
No, non avevo idea, ovviamente.
No, io guarda, volevo farti una domanda, forse sì, anche due. Ecco, mi hai colpito una cosa che hai detto adesso, no? Dici comunque la gente adesso è consapevole, no? Che c'è insomma, che il paese è sfruttato, comunque sia lo Stato comunque cerca di continuare a prendere in giro il popolo con le TV di Stato, informazione di regime. Però poi noi spesso succede che non è la prima volta che ci sono state proteste in vari paesi africani, no? Contro dittatori che stanno lì da 20 e 30 anni, no? Però molte volte, spesso e volentieri, in vari paesi, ne cito uno fra tutti, per esempio il Congo, no? Anche le ultime elezioni lasciano molto a desiderare, perché poi, insomma, anche se ha vinto, tra virgolette, un socialdemocratico, che sarebbe il meno peggio, ma pare che abbia fatto pure un accordo con Kabila per vincere lui. Ma detto questo, cioè, vediamo lo Zimbabwe, no? Anche ultimamente quello che ha sostituito Mugabe, che era stato il braccio destro di Mugabe per 30 anni, no, osannato dalla folla,
ha continuato a fare un cambiamento,
ma in realtà in 6 mesi si è rivelato peggio di Mugabe, ne ha ammazzati più lui in 6 mesi che Mugabe in 30 anni. Insomma, cioè, voglio dire, no, perché poi c'è sempre questo rischio, scendiamo in piazza, facciamo queste proteste di qua, di là, però poi non si sta mai attenti, no, a chi sono poi gli interlocutori dopo, no, che devono portare avanti un paese, perché spesso poi sarà al potere chi, il meno peggio magari di quell'altro. Altro. Però le politiche rimangono sempre quelle. Ecco, tu hai detto adesso c'è consapevolezza in Sudan da parte della gente del Sudan, no? Perciò la domanda è questa: allora mettiamo caso, come ci auguriamo tutti quanti, io per primo, che anche amico di quell'altro stronzo di Sassa Forchi, comunque io per primo spero
un po' di rispetto
vada,
per le feci umane,
che se ne vada, un po' di rispetto pure per loro, sì, che se ne vada. Però poi dopo c'è il rischio che poi in Sudan possa succedere poi alla fine come negli altri paesi, Congo, insomma, cioè anche in queste proteste, io ho parlato prima che c'è anche il Partito Comunista, no? Sì. Però non è che c'è il rischio che poi dietro ci si intromette, c'è qualcuno che si infiltra e poi magari sta sul libro paga di qualche multinazionale, tende comunque sia poi ad arrivare al potere dopo ad al-Bashir e mantiene il gioco così com'è fondamentalmente, perché purtroppo sappiamo qual è poi il problema del continente africano, è la sua troppa ricchezza, insomma, anche un po'... come si dice, è proprio la sua sfiga, questa sua sfortuna,
mi aggancio,
è una sfortuna per questo continente alla fine, perciò viene quasi sempre difficile che dopo una rivoluzione, una protesta di piazza, anche nel 96 quando Kabila rovesciò Mobutu, cioè ci mise una settimana a firmare che i diritti di sfruttamento del sottosuolo che concedeva alle multinazionali americane di sfruttare là, ecco, c'è questo rischio, oppure c'è veramente adesso proprio una coscienza veramente forte che anche la gente sarebbe anche disposta a riscendere una seconda volta in piazza, perché non è detto che va via al-Bashir, venga un governo magari provvisorio e questi non continuano queste politiche neoliberiste che affamano comunque il popolo.
Mi aggancio alla domanda che ti ha appena fatto lui, la declino in maniera leggermente diversa. Siccome abbiamo l'esperienza delle primavere arabe, dell'intifada, sono questioni di cui abbiamo parlato tante volte anche oggi, abbiamo fatto riferimento, e ci siamo resi conto che spesso le primavere arabe si sono poi tramutate in una restaurazione ancora peggiore per certi versi, si guardi l'Egitto per esempio, in che condizioni si trova. Ovviamente i governi delle nostre parti fanno accordi e contraccordi per le ragioni che sappiamo. Quello che molti hanno sottolineato nelle primavere arabe è che mancavano forme organizzative che potessero far fronte a quello che diceva secondo prima Johannes, cioè al fatto che la gente viene ammazzata per strada, c'è uno spontaneismo nelle manifestazioni e poi però a conti fatti cade il re o il presidente in questo caso, e chi viene messo su è un altro leccapiedi, braccio destro, che continua, perché chi ha fatto le manifestazioni o è stato devastato fisicamente, ci sono stati ammazzati, oppure non era organizzato in maniera tale da riuscire a imporre un nuovo potere. Per esempio, tu hai fatto riferimento all'importanza del Partito Comunista in queste manifestazioni. Ci sono anche altre forme, li chiamiamo qui collettivi, no? Collettivi organizzati, gruppi organizzati, anche sindacati autonomi, che non sono quelli che hanno fatto come qua sempre gli stessi errori. Cioè, si va in piazza in maniera spontanea o c'è comunque un collante politico, delle discussioni, delle assemblee, dei nuclei che politicamente stanno diventando omogenei e che magari in un secondo momento possono rappresentare un'alternativa di potere?
Ok, all'inizio era partita in maniera molto spontanea per i costi elevati, costi dei sussidi anche della vita, però dopo sono intervenuti dei gruppi di sindacati, qualcuno ovviamente dalla parte del governo, e cercava di trattare o di mediare con i giovani della rivolta di oggi. E tantissime anche dei partiti, ci sono due o tre partiti di una volta che sono ritornati, però i giovani dell'antifada non ci credono più nei partiti che hanno comunque fatto una parte da questo governo del Bashir, perché stiamo parlando di Bashir che riuscì modificare nelle costituzioni sudanesi per dare lui ancora più potere e più diritto nella votazione, essere rivotato eccetera, quindi da militare è diventato, lui pensa che di essere politico, lui dichiara spesso una volta ero un militare ma maresciallo, però oggi non sono ufficiale, sono un politico che pratica quella mia politica col mio partito, quindi il suo partito continua a vincere con tanti altri piccoli gruppi di sindacati, di unioni di lavoratori, di unioni anche di giornalismo, perché tutti le servono, una grande macchina serve il suo partito per andare avanti. Ecco, per questo adesso questa antifada è molto determinata, i giovani vogliono che questo tipo di partito, di politici, anche i partiti di politici di una volta che erano finora fanno parte del governo, anche di opposizione, non li rivogliano. I giovani di oggi vogliono riformare la mentalità della politica sudanese e di riformare di dare anche un senso ai propri futuri. Non si tratta quindi non è lo stesso esempio della primavera araba, tutti avevamo questa sensazione all'inizio, ma che verrà dopo? Che cosa farà? Forse farà il peggio, veramente farà il peggio nella popolazione. E invece no, loro stanno continuando, perché io ho assistito dei comizi anche di tanti avvocati sudanesi di sinistra, e tra l'altro sono diventati di sinistra, erano di destra del partito di Bashir.
Durante le manifestazioni, quindi a seguito della repressione, capito.
A seguito, quindi, e questi continuano, questi giovani, adesso parlo di avvocati, no? Avvocati che hanno delle idee molto chiare per come è stato il gioco nella politica sudanese, nella modifica delle costituzioni sudanesi, e tutta la fregatura, anche questo modo di addormentare la popolazione di certi diritti avanti, le hanno risvegliate, e queste sono ormai sono sveglie, tutte quante sono attenti, se non anche salvatori di questo della loro rivolta, perché l'ha detto anche Antonella Napoli tornando in Sudan.
Antonella Napoli, per la cronaca, quella giornalista che era sparita, sì, per un periodo, l'hanno messa in galera e poi è stata, non ricordo, è corrispondente di una testata di un giornale qualsiasi.
Sì, 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 sì.
Approfitto dell'interruzione, ieri forgo la domanda dell'ascoltatrice che ci ha fatto, dice: voi prendete finanziamenti dall'Occidente, il paese riceve aiuti dall'Occidente, sto presidente, insomma, voleva capire, okay, se ci, okay, sono interferenze indirette attraverso aiuti e finanziamenti.
Allora, ci sono, io da uno che vive qui osservo molto tutto quello che può non intraccio, ecco, però per caso a volte mi vieni spontaneamente di leggere qualcosa sul rapporto occidente il Sudan o l'Italia in il Sudan che cosa fa o viceversa, quindi tramite però ho scoperto tantissimi trattati anche nella sicurezza, nel blocco immigrazione da quella parte, mi blocchi quelli, ti pago quello e ti do il 48 sudanesi rimpatriati di notturno, sappiamo la storia come è andata, insomma c'è una grande collaborazione tra questi due sistemi, e questo mi conferma che il finanziamento esiste, qualcosa pubblicata nelle gazzette anche ufficiali italiane, io l'ho trovata in vari articoli.
Posso aggiungere una cosa appunto dei finanziamenti? Se non erro, mi pare che nel 2014, che era i primi mesi del governo Renzi, c'era come vice ministro degli esteri Lapo Pistelli, che proprio andò in Sudan a fare un viaggio, che era, dovevano fare un incontro fra, sempre per la questione migranti, fra Etiopia, Eritrea e Sudan, lo chiamarono processo di Khartoum. Se non mi sbaglio, in quel processo di Khartoum erano stati previsti appunto finanziamenti al governo di al-Bashir per fermare l'esodo dei migranti, insomma, alla fine, in questo, giusto per...
Certo, e questo
non so la cifra esatta, ma comunque si parlava di tanti soldi.
No, si parla, si parla sulla sicurezza, la chiamano sicurezza perché blocco di immigrazione, eccetera. Quindi io ti pago, tu mi chiudi quella parte, mi chiudo il canale, quel corridoio, mi lo devo chiudere, non lo voglio sapere, io ti pago. Quindi di una grande cifra, non mi ricordo il numero esatto, avevo letto di vari articoli, parlano di anche di altri finanziamenti. Di altre, sì, però non arriva mai la popolazione.
Di multinazionali italiane che potevano andare in Sudan a estrarre petrolio.
Certo, sì.
La Popistelli poi diventò vicepresidente dell'ENI, perciò insomma.
Però e questi finanziamenti sappiamoli che non arrivano mai in Sudan. Stiamo parlando di un gruppo criminale della politica sudanese che incassano tutti i finanziamenti che arrivano, non arrivano mai la cassa sudanese, non arrivano per l'agricoltura o magari per lo sviluppo del paese, e quello che era già fatto l'hanno distrutto, figuriamoci di sviluppare.
Anche a livello di armamenti, le acquisizioni dove le fate? Cioè chi le fornisce le armi al Sudan? Cioè, perché pure questo è importante, no? Che da qui noi facciamo i soldi costruendo le armi, a voi ve li diamo così vi ammazzate, voi vi ammazzate, poi cercate di venire qua, ma nel frattempo sta succedendo di tutto, perché poi famo uno stacco musicale, ci riflettiamo un attimino e poi riprendiamo, perché mentre stiamo combattendo tutto questo, qui ci sono previsioni che poi c'è, puoi pure spiegare, perché prima mi dicevi che una volta era il Nilo, adesso c'è sta... la disertificazione, cioè l'ambiente che stiamo rovinando, fra poco ci hanno dato un altri 20 anni di tempo e poi ci autodistruggiamo tutti, i bianchi e neri, capiti? I neri l'avevo già cominciato a distruggere abbastanza bene, pure i bianchi, insomma, voglio dire, perché poi c'è pure quest'altro problema da capire, no? Perché mentre noi parliamo, fermiamoli, fermiamo, paghiamo, perché quello che fanno con il Sud lo fanno con la Turchia, sappiamo cosa fa la Turchia ai turchi stessi, no, ai curdi e via dicendo.
No, tra l'altro la cosa della Turchia è interessante, perché c'è la Turchia adesso che si sta comprando un po' di isole nel Sud, ma magari ci arriviamo.
Esatto.
Poi
esatto,
lo fanno in Marocco e via dicendo. Cioè, questo è il gioco che è dell'Occidente dentro questa cosa, e nel frattempo arma questi popoli, divide e timpari, si dice, le fa divide, le divide a tribù, le fa all'interno, sviluppa il razzismo come lo stanno sviluppando pure qui da noi, perché crede che da noi tra fino a ieri c'era la differenza tra terroni e polentoni, tra calabresi e toscani, cioè, voglio dire, hanno giocato fino a questo per arrivare a quello che siamo arrivati adesso, insomma, ormai l'odio diffuso tribale, perché è la stessa cosa che sta diventando qui da noi, un odio tribale,
una frattura all'interno della classe dei lavoratori, come dici tu, di vita e timpera, più sono divisi quelli che domini, meglio li comandi, insomma, una legge abbastanza
infatti.
Ecco perché ecco. Non tanti i comunisti, perché così quell'ideologia, quelle teorie marxiste, leniniste, insomma, voglio dire, che però poi se parliamo di comunismo in senso generale non mi dica i cinesi sono comunisti, perché se no io cambio partito, insomma, ecco, cioè i cinesi non possono essere comunisti, perché ho visto un filmato in cui hanno fatto gattonare per le strade della città un gruppo d'operai che non aveva raggiunto la produzione prefissata, la produttività, allora per castigo l'hanno fatto gattonare in ginocchio in giro per la città, per dire questo pure la Cina fa, che voglio dire, pensa un po' che cosa fa il Sudan, che va là, si è rubato tutto quello, alla fine scappano, loro non sanno manco che se sono portati via, insomma, ecco. Cioè quando parliamo di comunismo teniamo come pensiero filosofico, che poi quello pratico in certi posti non è che chi si è dichiarato comunista era a fare le cose che diceva, insomma.
Bashir è uno di quelli che comunque non è che era troppo lontano, cioè, il partito Batista era sempre un partito di ispirazione socialista, quindi è il classico esempio proprio di alcune cose. Ah, se ci rispondi alla domanda che ti ha fatto Ettore, le considerazioni, poi mandiamo uno stacco musicale e magari riprendiamo più focalizzandoci sull'imperialismo, sulla fase attuale.
Rispondendolo, mi vieni in mente una puntata di Piazza Pulita, una volta Gino Strada diceva, secondo lui vedi che la forbice sta allargando troppo per dare un grande taglio, per avere più vittime. In tutto il senso, no? Nel senso della povertà, perché è proprio la forbice degli interessi del multinazionalismo di 400 persone, no, 400 famiglie o 40, non mi ricordo il numero, che governano il mondo, funzionano come si deve funzionare il mondo, danno i costi del cacao, il costo del caffè, il costo dell'agricoltura, mettono un castigo, progettano per una guerra in certo territorio per il loro interesse, quindi e questo gioco purtroppo lo partecipano o lo osservano per realizzare questo tipo di progetti di interessi, di alti interessi, vengono progettati, perché io ti metto in questa nazione, tu hai fatto un colpo di stato, allora per avere ancora più potere nel tuo territorio sei presidente fino alla morte, ti mandiamo fino alla tomba, presidente, non ti molliamo mai, ma basta che servi la nostra politica di economia, e quella nostra di economia, allora ti facciamo insegnare come si mangia il panino, le pizze, come si mangia il panino per chi viene anziché prodotto manualmente, abbiamo la macchina che ti fa migliaia in 2 secondi, è bellissimo, no? Quindi ti rovino, non sei più un produttore, sei solo un consumatore, allora non hai bisogno dell'agricoltura, perché io ti porto tutto confezionato, tutto bello sorgelato, non hai bisogno di tutto, no? Quindi costi bassi, costi alti, se compri due paghi 1 euro, sì, compri 5 te li do anche a 5 euro, non ho probleme, no? Quindi hanno partecipato, servono ancora a questa fregatura, e purtroppo la paga la popolazione. Ho parlato prima dell'esempio di quel canale, che è un canale secondario, fornisci dal Nilo, fornisci un territorio meraviglioso, lo chiamano il Jazeera, vedete, andate a leggere sul Jazeera in Sudan, il Jazeera è un territorio di agricoltura, dal satellite si vedeva verde, oggi si vede secco. Si vedeva solo verde perché è molto ricco di agricoltura stagionale, quindi tu per tutto l'anno si produce di qua il riso, di qua il grano, di qua, no? Ora in quel canale tu cammini secco chilometri e chilometri, non trovi una goccia d'acqua. Quindi una persona col suo sistema riuscito di distruggere gli ammortizzatori sociali, gli ammortizzatori anche industriali, anche di produzione, quindi la popolazione talmente ha consumato tutto quello che aveva anche di deposito e non ce la fa più.
Ahimè, senti, prima dello stacco musicale faccio una domanda rapidissima. Il salario medio del lavoratore sudanese, quant'è il salario medio annuo oppure mensile?
Mensile stiamo parlando di attorno $62.
Sì. Stacco musicale?
Ci siamo.
Sempre che parte il nostro caro.
Oh,
rientriamo in trasmissione troncando una pezzo un pezzo classico di musica sudanese, ecco, insomma, magari qualcuno non le conosceva. Questo è un pezzo di tre sorelle, no? Le gemelle così chiamate, che ormai sono diventate note ultimamente anche negli Stati Uniti, hanno ricominciato a suonare, due delle tre che stanno lì e vivono lì. No, Serafino, no, una domanda.
Una domanda rapidissima, Ayman. Senti, ti volevo chiedere una cosa. C'è un tipo di migrazione sudanese in altri paesi dell'Africa, e nel caso quali? E qual è la situazione ai confini meridionali del Sudan? Che abbiamo visto un po' i confini orientali, i confini dal nord, i confini meridionali del Sudan. Qual è la situazione, così per, diciamo, rapidamente, ecco, accennata rapidamente.
Rapidamente posso dire che esiste l'immigrazione dei sudanesi all'interno del continente africano per vari motivi, no? Però per gli spostamenti di lavoratore ho sentito parecchio di intere famiglie addirittura se hanno venduto, hanno svenduto in Sudan e si sono spostati verso l'Egitto nei tempi di Mubarak, e finora vivono lì tutt'altro, no? E quindi continuano a lavorare in Egitto, un paese che ti dà il lavoro, no? Ti dà l'agricoltura o l'uvicina, insomma il padre della famiglia decide di spostare con i propri figli e la moglie ad altro stato nello stesso continente. Esiste questo, come viceversa lo fanno gli egiziani finora, che continuano il commercio tramite anche la linea linica del Nilo, del Nilica, del Nilo, o tramite il trasporto delle ferrovie unite tra i due stati. E insomma, e questa è l'immigrazione, la massima presenza di sudanesi in Egitto, anche per motivi di lingua, anche per la vicinanza. Qualche gruppo, non si sa perché, non si spiega come mai stanno in Etiopia finora, o sono degli imprenditori, o sono delle persone che cercano la vita di stile, di standard che sia diverso, o perché qualcuno ha aperto anche il suo bar, ha fatto la sua saletta di feste, eccetera, di piccoli progetti, mini progetti hanno fatto in Etiopia. Ho sentito questa cosa anche, è documentata tra l'altro, perché le fanno vedere anche le interviste perché va fuori la telecamera, no, col canale sudanese, a far vedere i sudanesi dove si trovano, eccetera. Il sudanese purtroppo qualcuno va, però c'è questo anche scambio con la Cina, inspiegabile. Finché non parlerò il cinese non lo riesco mai a capire.
Ecco, spiegaci un po' questo punto, che è proprio la domanda che ti ho in serbo dalle 11 del mattino, l'abbiamo già sempre schivata, detto a mezzogiorno e mezzo gliela faccio e siamo arrivati al punto. Ecco, sì. L'influenza cinese sul Sudan, quindi okay. Parliamo di imperialismo, l'altra parola chiave per comprendere un po' tutto quello che sta accadendo, perché sappiamo bene, l'abbiamo detto, che abbiamo qui in Africa è un territorio che da secoli, addirittura insomma dall'imperialismo classico, quello di Hobson, veniva individuato come territorio proprio cruciale, no? Per quel famoso investimento da parte del capitale locale, quindi occidentale locale per noi, per sfruttare manodopera e risorse naturali che stavano altrove, cioè che è avvenuto in tutto il mondo al di là, diciamo, dei paesi diciamo dell'Europa, perché pure gli Stati Uniti da un certo punto di vista non sono stati oggetto di questo. Allora, l'Africa più o meno se la stanno spartendo più o meno violentemente. Il Sudan ci ha fatto capire che, insomma, da una parte è straricco di manodopera, quindi di forza lavoro da sfruttare, che è la cosa più importante forse, di risorse naturali, e quindi si sa che ha fatto gola un po' a tutti. Noi sappiamo, e tu ci stai dicendo, che i cinesi esistono e vivono lì. Sappiamo pure, prima abbiamo fatto un passaggio sul comunismo cinese, tutto quello che insomma si racconta, non ci vorrebbero 16.000 puntate nostre per capirci qualcosa, per cui evitiamo di entrare nel dettaglio di quanto più o meno è socialista la Cina. Quello che però noi sappiamo, da quello che capiamo da qui, da quello che io ho capito in realtà, ma non so se tutti sono d'accordo, l'imperialismo cinese, perché di quello si tratta, assume delle forme un po' discontinue rispetto, per esempio, a quello che siamo abituati con gli statunitensi, col capitale americano, col capitale francese, il capitale anche russo, perché in questo momento possiamo parlare anche di quello russo. Allora, quello che voglio sapere è, evidentemente la Cina sta lì, porta gli operai con gli aerei, fanno impresa, quindi evidentemente sfruttano il territorio, per quanto la maggior parte di queste imprese siano statali, e questa è una cosa che un po' fa la differenza, almeno da un certo punto di vista. La popolazione locale sudanese, questa è la cosa che voglio capire, come vede questo tipo di imperialismo? Nel senso che ha un'idea di un imperialismo identico a quello del passato, cioè quello che da colonialismo si è tradotto in imperialismo, oppure vede nell'imperialismo cinese qualcosa di leggermente migliore, cioè quello che si è sempre detto, vedono nell'intervento straniero una possibilità di sviluppo o no? Molto semplice, in due parole. Seconda cosa, e anche qui ritorniamo sempre sul discorso imperialista, i legami che esistono tra, a questo punto, tra Bashir, quindi tra il governo sudanese e la Russia, altro attore importante da quelle parti, qual è? Perché sappiamo, e ne parlavamo poco prima della trasmissione, che anche Putin ha cominciato a lavorare da questo punto di vista, ovviamente cercando di mantenersi buono Bashir, evidente. Però spiegami un po' se tu sai qualcosina di più. Ultima questione interna all'area: i rapporti che esistono oggi tra Bashir e Afwerki, che è stato più volte nominato anche da Johannes precedentemente, cioè il presidente eritreo, i rapporti che esistono con la Libia, perché ricordiamoci che Sudan e Libia confinano, e quello è proprio il colabrodo attraverso cui avvengono le cose più che di cui non abbiamo neanche contezza, cioè quelli che partono e cercano di arrivare qui, per ritornare all'inizio della trasmissione, passano attraverso quel confine sudanese-libico, che è un colabrodo in cui nessuno fa, cioè tu, chi ha potere, cioè le mafie locali gestiscono il traffico di esseri umani e di organi, tra l'altro ne parlavamo prima, anche prima di entrare in trasmissione, facendo pacchi di soldi e facendo morire tanti di quelli che noi non vedremo mai, e muoiono appunto all'interno di queste rotte nei deserti. Si parla che un 30% di quelli che parte muore proprio in queste condizioni. Quindi che rapporto c'è tra la Libia, tra quello che è rimasto in Libia, questo territorio anarchico ormai, perché non c'è nessun tipo di potere, perché anarchico nel senso negativo ovviamente, intendo nel senso mancanza di potere proprio etimologico.
Gli anarchici che ci ascoltano si incazzano quando dovremmo sta parola.
Non lo dico
infatti,
più.
Cortesemente non utilizziamo la parola anarchico.
No, infatti
magari
no, magari
in quei
sì,
contesti almeno starebbero bene.
Condivido, ho sbagliato il termine, lo rifacevo dal punto di vista etimologico, cioè mancanza di un potere unico, cioè mancherebbe altro, ma insomma gli anarchici sanno bene come la vediamo, al di là della battuta. Quindi questi poteri tra clan, la mancanza di un'istituzione statale, come si rapporta il Sudan in tutto questo? C'è un rapporto con i vari potentati, con alcuni nel dettaglio oppure no? E poi infine, che rapporto ha Bashir in questo momento con l'Arabia Saudita, che è sempre magari l'attore principale di tutte le dinamiche che riguardano l'Africa e il Medio Oriente?
Ok, allora riguardo la presenza dei cinesi, lo sappiamo che da sudanesi, io le avevo vissute anche dall'infanzia, perché c'erano di trattati, di convenzioni, di amicizia tra due stati, come oggi esiste l'associazione dell'amicizia sudanese italiana, sta in Sudan lì, esisteva anche questo cinese, anche associazione cinese sudanese di una volta, quindi un partito. Loro avevano lavorato già, penso, dell'epoca anche degli anni 70 su questo, perché avevano costruito, avevano partecipato con i propri macchinari, propri anche competenti di ingegneri, nel sviluppo delle infrastrutture, anche il trasporto. C'erano due ponti famosi, finora non sono crollati, sono costruiti dai cinesi secondo quelle convenzioni. E poi mano a mano, quindi erano molto osservatori a vedere che il Sudan stava soffrendo di guerra civile interna tra il nord e il sud sul petrolio, quindi avevano investito su quel momento di debolezza, e anche tra due parentesi, tra il menefreghismo totale di altri che erano, diciamo, più erano più qualificati, anche più magari avrebbero dato un senso a produrre il petrolio dei sudanesi con buona percentuale, però è stata molto violenta gli accordi tra il Sudan e la Cina, erano 80% a favore della Cina e 20% a favore del Sudan per 5 anni, e poi dopo 5 anni aumenta la percentuale. Quando sono arrivati alla terza, diciamo, quota, quindi dopo 10 anni era già suddiviso il paese, due repubbliche abbiamo avuto, quindi però hanno continuato. talmente sono consapevole i giovani di oggi di questa presenza invasa il Sudan in quella circostanza. Tra l'altro era l'input dei cinesi per entrare ancora nel Congo, il centro africano, eccetera, perché di là è proprio ora il passaggio, no? Quindi hanno, perché gli altri africani hanno visto, oh, i cinesi hanno lavorato bene in Sudan, hanno fatto quello, hanno fatto quello, allora li possiamo dare anche noi degli investimenti. Quindi in frattempo si è diviso il paese per due repubbliche, è uscito tutto questo disastro, ricordo, secondo per come sono andate le cose. Però i sudanesi in quella stagione, anche in genere, anche la mano d'opera, come hai parlato, no? La mano d'opera esistono in genere, che potevano anche lavorare a fianco anche i cinesi, ma non lo avevano dato mai la possibilità, anche avevano messo il requisito fondamentale di imparare il cinese. Quindi i sudanesi sono andati a fare il corso di cinese e poi quando si sono riqualificati di parlare il cinese dopo anni, e non c'erano più cinesi perché sono finiti gli interessi principali della causa principale della guerra, si è diviso il paese, ognuno ha preso la sua parte di petrolio, allora sono andati a lavorare per altri, non stanno più qui. E oggi la presenza di cinesi esistono anche nei, come qui in Italia, esistono anche dei supermercati, anche di uno che c'ha il call center, che se vuoi fare la ricarica lo rivolge, esistono in diversi settori, però sempre sul commercio. Non mai puoi trovare un produttore cinese che produce all'interno del Sudan con un'officina, come italiani che sono venuti lì, hanno insegnato i giovani, gli orfani, no? Come puoi fare i falegnami, ti insegno, no? Di Donna Bosco mi ricordo, degli officini che avevano fatto per, a favore anche degli orfani, di progetti anche, diciamo, di sollevamento, anche di sviluppo sociale, a dare un lavoro, un mistero, un ragazzino, no? Così almeno se lo rendi più autonomo nella vita, piuttosto che a carico qualcuno. Quindi questo non l'hanno fatto i cinesi, non hanno insegnato nessuno lì qualcosa, non insegneranno mai qualcuno qualcosa. Questo ho chiuso così questa parte, spero di aver dato un riassunto. E poi cominciamo con i rapporti del Bashir con tutto il resto della lista. Il Bashir intanto lui non è un politico, ovviamente, veramente non è un politico, però la banda che sta attorno a lui lo progetta tutti i suoi movimenti, tutte le sue convenzioni con cui quali deve trattare, in quale circostanza, in quale stagione, sono persone, secondo me hanno quell'animo cattivo, imprenditoriale, saccheggiatore, ecco, quindi non ti lascia nulla. Quindi l'hanno usato loro, continuano ad usarlo, lui continua a proteggerli, tra l'altro, perché sono complici negli interessi, no? Quindi continuano a progettare, continuano a farlo fare delle convenzioni di difesa con l'Arabia Saudita, con lo sviluppo di industria, anche con poi veniamo con l'Elisa, con Putin. Allora, con il Siasi Afwerki da anni c'era un rapporto molto ambiguo, non si capiva proprio esattamente,
cosa che non stupisce perché Afwerki è sempre ambiguo con tutti sempre.
Sì, sì. E poi ultimamente, quando avevo sentito una attivista sudanese che ha dato una lettura a questo rapporto tra il Bashir e Afwerki, tra Siasi Afwerki, sai che ti amo ma ti odio, è proprio questo qua, l'ha descritto così, perché ha detto, perché il Bashir ha molta paura della furbizia e anche dell'intelligenza e dell'anima proprio da esperto di guerra di Siasi Afwerki. Perché? Perché tutta la parte dell'Oriente in Sudan, tutto il Mar Rosso, cioè, basta che lui parla nel proprio linguaggio, può comandare tutta quella parte. perché sono delle tribù che si assomigliano molto, ovviamente. Quindi lui ha cercato ultimamente di acquisire la simpatia, anche di intervenire, no, tra lui e l'Etiopia ogni tanto, per vari accordi di frontiera, anche di migrazione, eccetera. Però finora i dati dicono, secondo tutti i sudanesi, e questo rapporto è basato sulla paura. Il Bashir ha paura se Asia Forghi comincia a richiamare il suo diciamo antigoverno, decade in due giorni.
Ah, veramente.
Mi dicono così.
Sì, no, tra l'altro su sta cosa da aggiungere che c'è sempre stato un po' il rapporto travagliato, effettivamente, no? A volte hanno litigato sia Asia Forghi che al Bashir, ma poi sono rimasti sempre molto uniti. Poi era successo un po' di tempo fa che l'Eritrea ruppe le relazioni con il Qatar, cosa che fece preoccupare molto al Bashir, perché ovviamente dice adesso l'Eritrea si allea con l'Arabia Saudita per quanto riguarda la questione della guerra in Yemen. Insomma, sì, il Qatar aveva litigato con l'Arabia Saudita, l'Eritrea rompe le relazioni col Qatar per appoggiare senza se senza ma l'Arabia Saudita, perché chiaramente essendo un paese più forte si sentiva più protetta. Insomma, alla fine lì infatti al Bashir ha cominciato a tremare là, effettivamente, per ritornare sul tuo discorso, tant'è che poi incominciò a instaurare relazioni diplomatiche con il Qatar, ex amico dell'Eritrea, e se non mi sbaglio nel gennaio dell'anno scorso, sì, era un anno fa, incominciarono a chiudere il confine fra a Kassala, proprio fra l'Eritrea e il Sudan. Sì. Però fatto questo, poi cambia il presidente in Etiopia, tutto quanto, mo hanno ricominciato un'altra volta rapporti tranquilli, hanno riaperto nuovamente il confine.
È una insomma bellissima coppia, insomma. Sì.
E questo è il rapporto, sì.
No, poi riprende, vedo che c'ha delle capacità, insomma, sembra un giornalista professionista, insomma, mi sembra abbastanza molto molto preparato. Io più terra terra dico, dentro questo clima, no, quando si dice questi stanno lì e scappano, noi ce li descrivono come popoli, insomma, tanto è vero che gli fanno i bue, le scimmie, cose, se, no, si immaginano, descrivono l'Africa, i popoli africani come
scimmie,
quelli che dentro le capanne che ci fanno vedere i cose, capito? Insomma, a Tarzan, come te posso dire, ecco, cioè, ci descrivono queste condizioni. Poi sentiamo i racconti, cose in cui ci sa a livello culturale, a livello di preparazione, insomma, a livello proprio diverso, forse noi non siamo manco arrivati ai livelli di preparazione di questi paesi, oppure qualcuno poi ci va in vacanza, porta i video e vede grattacieli, vede, insomma, ci descrivono in questo modo e poi ci dicono perché non combattono. E mi sembra che stamattina abbiamo discusso, no? Che cosa succede? Combattono, quando quelli che arrivano qua sono proprio quelli che ormai sono arrivati a un punto che non riescono neanche più a combattere e si avventurano a sto percorso attraversando i deserti vivendo questa tortura libica, perché non è che arrivano in Libia poi piano, è una coincidenza, l'inferno. E da questo inferno poi si buttano in mare, costi quel che costi. Gran parte delle volte, vediamo quello quanto costa, costa elevato, quale sono disposti più a morire che tornare indietro. Questa è la realtà. Allora qualcuno glielo dovrebbe spiegare. Ma non dica a quell'imbecille, perché tanto quello più di là non arriva. Io sabato scorso ho detto che la testa di Salvini è una testa come quella delle mozzarelle, no? Che è fatta per reggere la pastata, cioè, ma non c'è niente dentro, quella non io posso spiegare niente, no? Perché se no capirebbe proprio, è vuota. Ma dobbiamo trovare un modo di comunicare le condizioni a quella massa di persone che sta cascando in questo tranello, no? E fagli capire qual è le condizioni, e che questa cosa non si può fermare, perché questa cosa l'abbiamo creata noi col nostro egoismo e per mantenere il nostro benessere, perché se non ci avessimo le risorse che gli hanno rapinato, hai visto prima ci ha fatto il racconto di cinesi che sono arrivati là coopera ai cinesi, con macchinari cinesi, hanno scavato le montagne, all'improvviso spariscono. Cosa sono portati? Manco lo sanno, proprio perché non si rendono conto.
Sappiamo che hanno lasciato. Quello che hanno lasciato.
E allora, questa è l'operazione che noi dovremmo cercare di fare. Trovare il modo di comunicare alla gente che questa situazione è così. E non possono essere loro a farci danno quando vengono qui. Perché ci fanno danno? Perché è una battuta, lo dico, perché poi cercheremo di fare. Il danno ce lo stanno facendo attraverso riforme di regolamentazione del lavoro, in cui lo sanno tutti che soprattutto i lavoratori migranti, e se sono di colore ancora peggio, sono i più sfruttati, i meno pagati, e fanno lavorare più ore. E noi lo diciamo che te faccio lavorare come un negro, no, proprio perché vengono utilizzati solamente in questo modo. E loro pensano che quella gente che viene qua la possono tenere 15 ore al giorno e poi se mi fatti pago, se no, che me vuoi dire? Questo clima hanno creato, e invece sono loro che ci portano risorse, ricchezza, anche per noi stessi. Allora, dobbiamo trovare il modo di trovare un ragionamento, di farlo capire a questa indifferenza ormai che dilaga dentro questo paese, perché quello che mi sta facendo paura a me è l'indifferenza. Noi abbiamo visto in queste feste Natale tutti buonisti, ma nel frattempo c'erano 49 persone in balia alle onde in tutti i sensi e nessuno gli ha fregato un cazzo, capito? Fino a, ci hanno fatto Natale, Capodanno e Epifania, insomma tenuti là salvati da dei volontari, eppure non le facevano sbarcare. Proprio il cinismo, questo cinismo è l'indifferenza della gente che no, si indignava davanti a queste cose e ha pensato di festeggiare tranquillamente le feste che per noi occidentali, per chi ci crede, sono le feste della pace, del bene, dell'avvento del Cristo, senza tenere conto che quello era un profugo, un migrante, ha fatto di tutto pure quello, no? Perché è dovuto scappare in Egitto, perché se no al paese tuo, e in Egitto era un migrante, no? Che cos'era? Insomma, voglio dire, non c'hanno niente di tutto questo. Noi abbiamo festeggiato, abbiamo fatto le grandi cene, le grandi feste, le grandi cose, e la gente stava così. Finite le feste, 170 morti. E ancora non vedo indignazione, incazzature, vedo solamente questo crutulento che continua a rovesciare a colpa e delle ONG, perché gli dà la speranza che possono essere aiutati, e quelli si incoraggiano e partono. A te ti ha incoraggiato l'ONG o sono state le condizioni del tuo paese a fatte arrivare a fare, che sarà? No, hai avuto una motivazione, certo, che ti ha spinto, certo, a rischiare, perché, certo, mi dicevi prima che ha fatto lo stesso percorso,
certo, certo,
che conosciamo, sì, l'Africa, e poi pure il barcone ha preso.
Certo, certo, ho preso anche il barcone.
Insomma, hai fatto la gita turistica, come dice cose, no? E il crociere avete
la
fatto.
Crociera, a 5 stelle ovviamente.
Ecco,
fatto,
e allora, sì, questo che vogliamo dire. Noi, dato che questa opera, sto termine odioso, a pacchia è finita, e bisogna che gliela famo finire a lui.
Tra l'altro, non so notare. Se mi butti in un secchio d'acqua, vado giù.
Ecco, questo, cioè, per voi riprendere, dato che stavi facendo il ragionamento. Mi annava. Lo mettiamo in onda? Pronto?
Pronto, ciao a tutti.
Ciao.
I presenti in studio. Insomma, diciamo, la persona che ci sta dando delle informazioni oggi. Volevo soltanto dire una cosa, non è stata nominata, forse magari me lo sono perso, ma non credo. Fino agli anni 60 dello scorso secolo, in Sudan mi ricordo che era presente un'organizzazione, diciamo, che si rivoltava contro lo Stato della Sharia, che voleva l'abolizione della stessa e così via, che si chiamava SPLA, se non sbaglio, il Sudan Population Liberation Army, una cosa di questo tipo. Poi vabbè, c'è stato, sono stati colpi di Stato, però il nucleo fondamentale di questa, di questo movimento di rivolta nei confronti di questo di questa situazione qua, e si è totalmente volatilizzato oppure ancora c'è qualcosa e da allora e si sta insomma adoperando oppure no? A quanto ne so io è scomparso tutto definitivamente, quindi volevo sapere qualcosa di più se c'è. Ciao.
Cate. Ciao. Mi sembra che un po' di racconti ce l'ha fatto proprio su sta cosa, forse non hai adoperato la sigla, però
specifico sul confermo la sua versione, che l'SPLA ha lottato molto, diciamo, cioè, negli anni dagli anni 60 fino non parliamo della scomparsa definitiva proprio da questo movimento, perché qualcuno l'hanno dato in eredità ideale, gli ideali, le idee sono rimaste come patrimonio di quel movimento, ma di fatto tra l'altro è proprio operativamente, diciamo, fino all'arrivo della conciliazione, degli accordi di pace che sono stati fatti a Qatar, mi ricordo, da quel periodo si è ridotto molto l'attività di questo movimento, purtroppo, e non abbiamo finora, noi i giovani di oggi, i sudanesi, non abbiamo, diciamo, degli interlocutori diretti o di canali di comunicazione con questo movimento, purtroppo non ne sappiamo ancora come potremo anche recuperare, perché veramente hanno fatto una parte della storia della politica, della lotta politicamente anche socialmente in Sudan. Li vorremo perché saranno sempre una parte importante di questa lotta di oggi.
Diciamo che potrebbero essere d'esempio, come sono stati per noi i partigiani che ci hanno liberato, cioè hanno avuto, certo, un ruolo. Questo ruolo poi, infatti, l'evoluzione sta apportando, ma quella spinta, perché tu ci descrivevi che volete riportare i valori di libertà.
Assolutamente sì.
Come, voglio dire, erano su quello che loro si battevano, cioè i stessi valori che si sono battuti questa associazione, questa che non, io non ne sapevo
di movimento,
niente.
Di eguaglianza, sì, di eguaglianza, di principi.
E rispetto a questa cosa, ho una domanda, se tu, non so, è una domanda che è un po' complicata, quindi potrebbe essere che tu non abbia la risposta. Sai se questi gruppi di giovani e meno giovani che si stanno rivoltando ultimamente, a chi si... cioè, prima dicevi che ci sta un... la gente è contro le tipologie di politica che ci sono state fino adesso, no? E che quindi vorrebbero costruire qualcosa di nuovo, di diverso, che non si basi più su quei meccanismi che ci sono stati fino adesso. Quindi, che tu sappia, a chi si riferiscono, qual è il loro immaginario, hanno elaborato delle modalità di fare politica, di immaginare la politica, delle modalità nuove o no, che tu sappia. Questa domanda perché penso, se noi comunque, sempre tornando alla colonizzazione, abbiamo imposto un tipo di regime politico che è quello democratico, così lo chiamano, che appunto è stato imposto dall'alto. Voi prima non funzionavate, cioè in Africa in generale la maggior parte degli stati non funzionavano in questo modo, no? E quindi l'avete adottato, acquisito, e le conseguenze si vedono, insomma, nella maggior parte dei paesi africani. Dicono che c'è la democrazia, però poi di fatto non si sa che cos'è. Allora mi domando, le nuove generazioni stanno elaborando delle modalità politiche alternative o semplicemente restano all'interno del quadro democratico, però pensando a dei partiti meno corrotti, più...
No. O la risposta.
No, io solo per capire, per esempio, noi abbiamo i curdi che da secoli, da anni, cioè, che lottano, finalmente sono arrivati a una proposta di modello di società che loro vedono, no? Insomma, famoso attività del Rojava, in cui pensano a una società paritaria tra donne e uomini, tra non ci sono differenze di religioni, di cose, insomma, un modello. Loro lottano non solo a liberare il proprio territorio, ma di superare i confini dello Stato, di diventare un modello diverso di convivenza tra i popoli, insomma, cioè loro ce l'hanno un progetto. Okay. Se in queste rivolte c'è presente una cosa di questo tipo.
Ecco, do una lettura molto profonda, proprio la sottolineo con due righe, molto profonda, sugli stili della politica sudanese che l'hanno lasciato in eredità, diciamo, i colonizzatori inglesi, questo conflitto, no, di interesse. Quindi una popolazione dove c'erano, o finora stanno, i musulmani e i cristiani. Quindi hanno creato, hanno pensato di farli capire un attimino, di seguire i due leader. Hanno creato un partito, l'hanno chiamato l'Umma, si chiama, quindi la comunità, la grande comunità, Hizb al-Umma, e l'altro i democrati, la democrazia, già nominativo da un senso, no? E poi negli anni, mano a mano negli anni 80, sono usciti piccoli gruppi che avevano studiato in Iraq, hanno creato Hizb al-Ba'th, il partito del Ba'th, che è un partito di sinistra, diciamo,
socialisti, possiamo dire, nel vecchio senso,
ecco,
del termine.
Ecco. E quindi, però, i giovani di oggi, ecco, per rispondere la collega, i giovani di oggi vogliono che tutto questo modello antico, classico, che da sempre ha servito altri, che venga eliminato proprio dalla mentalità del cittadino sudanese. Vogliono riformare di partiti di tutte le categorie sociali, con diversi statuti, diversi obiettivi, diversi sogni di popolazioni che sogna la pace e sogna la convivenza piuttosto il pregiudizio, o applico le mie leggi del Sharia contro su tutti, su quindi, tutti, perdone, anche, anche i cristiani.
Superamento della Sharia dovrebbe essere, no?
Sì,
sì. Prerogativa completa,
sì,
chiaramente.
Perché
questo.
Oggi si parla di questo anche a livello legale in Sudan, i gruppi legali che hanno adottato questo, hanno preso questi giovani in adozione, la chiamiamo, in protezione, hanno detto noi appoggiamo questa idea, l'idea, perché Sudan ha sofferto molto da una legge applicata su tutta su tutte le fasce sociali, su tutte le categorie, su tutti i gruppi, anche che non puoi applicare le leggi del Sharia su un animista, su uno che crede altro Dio, su certo. Uno che crede magari il cristianesimo, no? Come è stata applicata in maniera molto violenta dopo gli anni dell'84 fino a oggi, quindi la gente soffre anche di questo governo. Ancora più dura la cosa, perché questo governo intanto non solo riuscito di fregare la popolazione nella sua fede religiosa, politica, sociale, etica, ma si è trattato di fare una diseguaglianza anche etnica, anche di colori di pelle, di tribù, eccetera. C'è uno il padrone della terra, il resto sono servitori, c'è uno su vice, c'è l'altro su tutto funziona così, anche nell'accademia militare, anche nell'ingresso universitario, anche nelle sanzioni pubbliche, anche c'è una corruzione che i giovani di oggi non la vogliono più sapere, vogliono ripristinare non i partiti sulle quali parlava la collega prima, no, è proprio altra riforma, di rinnovazione proprio, di idee che possano combacere, possano possa rifare il cammino a parallele la vita moderna, anche tra l'altro.
Una cosa veloce proprio, una cosa importante.
Sì, anche perché siamo in chiusura.
Sarà sfuggita. Rispetto anche a tante divisioni che ci sono all'interno del Sudan, no? Anche per base etnica, no? L'abbiamo detto prima, insomma, alla fine anche il ruolo dei colonialisti è stato quello poi di mischiare tante popolazioni. Per esempio nel Sudan si sa, molte popolazioni vengono dal Chad, dal vicino Chad, che poi si sono... Ecco, la gente che sta protestando, che idea ha di questa cosa? Ha veramente un'idea anche di riappacificazione o quantomeno anche di poter anche ridiscutere eventualmente confini nuovi, però come posso dire, con tutta la tranquillità del caso, senza quella paura, okay, quel rischio poi di ricreare nuovi stati di dittatura, perché questo secondo me è un passaggio importante, perché realmente poi c'è questo problema, ma non solo in Sudan ma in moltissimi paesi dell'Africa, insomma, basta guardare la Libia, insomma, alla fine dopo la caduta di Gheddafi capiamo tutto quanto. Cioè, per capire, c'è comunque questo desiderio di unione, comunque di convivenza pacifica, di rimanere comunque sotto l'idea del Sudan, o c'è qualcuno che sta covando un'idea anche di varie secessioni dopo quella del Sud? Magari ci potrebbe essere un problema in Darfur, un problema nel Kordofan, oppure la cosa è abbastanza tranquilla.
E questa stifata contiene, contiene tutta la fascia, le fasce sociali e anche tribali, se parliamo proprio del territorialmente, no? A livello territoriale, la gente che ci abita al Mar Rosso in Sudan, magari esteticamente, fisicamente si vedono come Johannes, no? Come la gente del Mar Rosso, no? Quindi c'è questo scambio di antico, quando non c'erano le frontiere. No? Quindi anche ovvio, lo stesso esempio col nord dell'Egitto, il nord del Sudan, il sud dell'Egitto e dall'altra parte anche verso il Chad. Quindi però l'intifada di oggi per fortuna contiene tutte queste persone che tutti credono nella convivenza, di un futuro di piena convivenza. Torno un attimino su quelle domande al volo a risponderle, una la lista persa da me prima. Sì, non sono giornalista, ma mi piace molto giornalismo. Allora, sulla lista erano gli accordi con vari, no? Sono firmato fino a Siasia Forghi, quindi faccio un riassunto al volo. Sappiamo per come lo legge tutto il mondo il rapporto tra il Sudan e tra l'Arabia Saudita. Si è trattato anche di interesse e di vendita, proprio di compravendita sulla guerra verso lo Yemen, quindi i mercenari sudanesi. Parliamo dell'esercito sudanese che oggi sta in totale silenzio nel paese, non protegge la sua popolazione all'interno del paese, ma pronto a far parte della guerra nel Golfo Arabo quando stia super pagato. E questo è un rapporto molto schifoso, tra l'altro stato tradito. Penso che adesso lui è molto deluso per come l'ha trattato l'Amir, come si chiama, Mohammed Suleiman, questo su questo tipo di crisi interna in Sudan, finché è arrivata alla rivolta non l'ha sostenuto economicamente e ha fatto la sua parte del minifrighismo totale, perché io non ti posso sostenere visto che ti pago per proteggermi alla frontiera del sud, mi combatti nella prima linea come perché non ho soldati sauditi, io ti pago e tu muori o non muori, questo non è il mio problema, ma quando succede una cosa a casa tua sono cazzi tu, scusatemi il termine tecnico, ma sono problemi tuoi. Allora, il rapporto tra il Sudan e Haftar è impiguo per ora, per via di disordine non si dà una lettura molto precisa, credetemi, perché all'inizio c'era anche una collaborazione bilaterale armata, di difesa.
Ma parli prima quando c'era Gheddafi oppure successivamente al
Gheddafi? Successivamente al Gheddafi. E poi si parlava anche di truppe militari sudanesi, erano pronte di intervenire anche entrando dalla frontiera, ma non esistono delle cose e di dati molto chiari su questo rapporto tra il Sudan e Putin. Io personalmente ho letto delle cose che non gli aspettavo, degli accordi ultimamente, che quando lui è venuto in Russia, lui gira dappertutto, non dappertutto, però gira nonostante condannato, nonostante un chiediamo, io se lo trovo veramente lo arresto, io lo do all'AIA, che devo fare? Perché inespiegabile questa causa, finora che rimane, diciamo, un criminale di guerra che gira e fa delle convenzioni, quindi le convenzioni con la Russia, quando ho letto il giornale, anche dei giornali qui, non l'hanno mai dichiarata in Sudan, nemmeno ufficialmente, anche la popolazione sudanese non sanno, quando vi parlo di questa cosa mi dicono ma da dove porti questa formazione? Cioè io ho letto nella libera stampa italiana che non nascondi le cose dall'estero, ovviamente non le nascondi, le metti
nasconde in quelle interne ma non quelle dall'estero.
Esatto. Esatto. E quindi si è trattato di convinzione di anche a livello scientifico, a livello di industria, di anche di costruzioni di nucleari per l'energia in Sudan, di trattato anche ci sono dei trattati di difesa per l'esercitazione e l'informazione dell'accademia, alta accademia militare, eccetera. E in questi giorni c'è presenza dei russi in Sudan, e questa presenza si trattano anche di mercenarie che ti prendano a distanza di 5 km tranquillamente, questi giovani purtroppo e cecchini, sì.
È quello che stai dicendo adesso, noi dovevamo andare alla chiusura perché abbiamo superato l'orario che a noi ha assegnato. A paura mia non è che fate questa rivolta diventa la fa la fine della della Siria,
della Libia. Non sarà mai così, perché ecco, è protetta perché molto da,
pure lì era cominciata con tutti questi buoni propositi, poi alla fine hanno messo in subiniettato mercenari, armi, servizi segreti, hanno mandato in caciarra, come si dice qui, dei parti nostri. La questione è succede così. Questo discorso, che tu ce l'hai fatto molto bello, pure chiaro, nel senso è stato un arricchimento, almeno sicuramente per me, però non ci ho letto dentro questo movimento di lotta che ci sia un progetto. È più spontaneismo che è più strutturato, e quando è spontaneo l'infiltrazione o la deviazione delle questioni sono più facili, dato che l'hanno già fatto.
Ettore, questo è un
in Siria, in Egitto, guarda, in Egitto che è successo, insomma, voglio dire, potrebbe essere questo pericolo e diventa ancora peggio.
Ettore, mi consenti un secondo? Guarda, vabbè, questo pericolo che dici tu può esistere, perché sai, abbiamo visto tante di tutti i colori. No, io volevo dire solo una cosa, che anche la trasmissione di oggi dimostra un fatto, che le questioni delle migrazioni sono questioni complesse e complessive, alla cui base però è necessaria una cosa, la comprensione di questo fenomeno. Per comprendere questo fenomeno bisogna studiarlo, ascoltare la gente, i compagni come Aymen, che provengono da determinate zone e ci raccontano in presa diretta quello che realmente accade. Io mi accontenterei di una cosa, Ettore, che prima di dare dei giudizi anche alla popolazione italiana, concordo con te che c'è una forma di assenteismo, di menefreghismo, dovuta pure alla cattiva informazione o alla informazione insufficiente, ecco, apprendesse queste cose, cioè capire le motivazioni attraverso le quali arriva l'emigrazione, capire le situazioni reali che ci sono in questi paesi, la vita reale della gente che si trova in questi paesi, le sofferenze reali, e capire il livello di sfruttamento che il capitale, abbiamo visto il capitale mondiale ad est e ad ovest del mondo, esercita, diciamo, su queste questioni. Capire questo qui è la conoscenza di ciò che accade realmente in determinati paesi, che sono, diciamo, quei paesi dai quali proviene massimamente la migrazione, diventa un elemento fondamentale per capire la migrazione stessa e per cercare, anche con un lavoro di lunga lena, diciamo, di trovare delle soluzioni. detta così, tu lo ricordi spesso, Ettore, come la dice il signor, ma non voglio manco usare, diciamo, questa parola, il signor Salvini, certo diventa tutta una cosa che non solo confonde le idee, ma crea malanimo fondato proprio sulla deformazione,
sull'ignoranza
e
sulla
così
cattiva informazione.
E qui ritorno al discorso dal quale siamo partiti, le questioni pure della cultura, di una ripresa culturale che fondata pure sulla conoscenza dei popoli, sulla ricchezza dei popoli, pur nelle loro sofferenze, diventa un fatto fondamentale per tutta l'umanità, che secondo me, anche per tutte le questioni, anche questo la ricordata ambientale, stiamo sull'orlo di una possibile catastrofe. Non voglio essere, diciamo, eccessivo nel pessimismo, ma bisogna tenere gli occhi e orecchie aperte.
Allora, guarda, io prendo al balzo il tuo assist, perché secondo me noi oggi, grazie appunto al compagno sudanese che ci è venuto a trovare, è stato gentilissimo, ci ha raccontato secondo me in maniera abbastanza chiara, poi ci riaggiorniamo più avanti sperando che le cose evolvano nella direzione che tutti noi auspichiamo. Cioè, il nostro, grazie mille, il nostro obiettivo è quello di creare una corretta informazione dal punto di vista della nostra classe. Quella cultura di cui parlavamo prima, infatti, non necessita di personaggi come Jovanotti, no? Che c'entra Jovanotti in tutta questa storia? È quel cantante che ultimamente si è lanciato in Eritrea e adesso va in televisione esaltando il regime eritreo, dicendo, l'abbiamo visto tante volte anche sulla 7, dicendo che è una situazione tranquilla, i lavoratori vengono pagati bene, eccetera eccetera. E poi se uno va a vedere un po' come si chiama lui e come ha fatto quei video che si vedono su tutte le televisioni musicali in cui l'Eritrea, che è un posto stupendo, ma che viene evidentemente edulcorato perché ha preso, come
ha preso un po' di soldi,
un po' di soldini dal governo per fare propaganda positiva dell'Eritrea, poi dici, cazzo, allora è vero che gli italiani devono pensare che questi possono stare a casa loro se è così bella l'Eritrea invece di venire qua da noi? No, questo dobbiamo combattere, perché poi chi è Lorenzo Cherubini, detto Jovanotti? Il nipote di Costa Cherubini, che era un grandissimo padroncino meccanico che durante il periodo dell'occupazione italiana era meccanico e faceva quattrini a cannone in tutta l'Africa, veniva tutta l'Africa a far riparare i camion da lui, ecco, per cui l'origine padronale, poi dopo generazioni fa il fricchettone musicista con l'ombelico del mondo, ma alla fine...
Ma tra l'altro si è scoperto che nel video che ha girato Chiaro di Luna, no? Che era,
sì,
faceva
sì,
della storia di amore fra un ragazzo e una ragazza, si è scoperto che questi, non so in quale paese europeo venivano, se proprio dall'Italia, ma gli ha pagato il viaggio lui per mandarli lì, ne ha dati pure tanti altri, ecco, per farli rimanere lì, non è che ha preso una storia vera, reale, insomma. Ecco,
insomma, noi contro queste forme facciamo la nostra informazione
d'arte veramente, sì, per
vabbè,
sono pubblicità al regime,
fanno il cinema questo.
Tutto questo poi dopo il viaggio di Conte, sì, in Eritrea, ricordiamocelo. Cioè,
ci sarebbero qui, non finiremo più sicuramente su questi temi, noi ci ritorneremo, ti consulteremo per vedere se ci sono
quando volete
cose, andiamo in questo modo noi abbiamo